Crotaroli Giovanni, Picozzi, Dalò Agata, Felotti Giorgio, Carrara Giuseppe, Orsetti Zaira, Sgro Cosma Pasquale, La Verde Sebastiano, Terragni Mario, Binacchi Gianni Marco, Pecora Pierluigi, Raccagni Alessandro, assente giustificato Raccagni Alessandro, Archetti Sandro, Capisi Michelangelo, Mazza Luana assente giustificata, Ghezzi Ugo, Cannarozzo Carmelo, Cinci Daniele e Rubens Bruno. Presenti 24 consiglieri, la seduta poi rinizio. Il signor Sindaco intende fare una comunicazione, quindi le do subito la parola. Prego, signor Sindaco.
Grazie. Due comunicazioni, visto due avvenimenti che sono successi e rinviate. Per quanto riguarda uno, il fatto grave che è successo nel nostro teatro, che si è staccato il rullo che tiene sul telo. Ho letto anche alcune dichiarazioni da parte di rappresentanti dell'opposizione. Vorrei proprio togliere dalla testa di qualsiasi il fatto che il nostro teatro non sia sicuro. Ho fatto preparare una relazione tecnica da parte del qui presente del Geometra Cadere, responsabile dell'ufficio lavori pubblici, perché ritengo che se le dichiarazioni che posso capire qualcuna sulla così sulla come io ho anche dichiarato che è un fatto grave, quindi non abbiamo fatto una leggerezza nel quello che è successo, però ritengo che forse alcune dichiarazioni si potevano evitare, perché creare un allarmismo, dire che il teatro non è sicuro, sostenere che il teatro va chiuso per andare a verificare chissà che cosa, fare una ricerca delle streghe, credo che sia il male del paese, il male di quel teatro, perché lasciare il dubbio che quel teatro non è sicuro vuol dire comunque che un bene della città non verrà mai utilizzato, perché lascerà sempre il dubbio che non sia sicuro. Quindi vorrei anche eliminare la psicosi che potrebbe creare, quindi invito i consiglieri comunali ad essere più cauti nelle affermazioni. Se ci sono fatti gravi, come vengono detti, c'è la procura, c'è il prefetto, si possono fare le denunce varie. Noi, quello che io ho fatto preparare è una relazione tecnica per far capire anche ai consiglieri comunali che qualcuno anche in modo strumentale, perché ritengo che persone sanno benissimo cos'è un'opera pubblica, però qualche altro consigliere non lo sa, e ho fatto preparare 30 relazioni di circa 12 pagine per far capire che cos'è un'opera pubblica. Ringrazio il geometra Cadei perché ha dimostrato ulteriormente, quando io lo chiamo burocrate, è la dimostrazione che la burocrazia ci ha permesso in questo caso di fare una attenta relazione cronologica di tutti gli avvenimenti dalla partenza del teatro alla ultimazione. Il teatro, intanto se volete consegnare le relazioni a tutti i consiglieri, voglio solo leggere alcune cose, dopodiché tutta la ricostruzione di cos'è un'opera, di tutte le termine, di tutti i collaudi, di tutti gli affidamenti, i subappalti, le verifiche, gli architetti, lo vedrete nella relazione. Quello ci tenevo a farvi consegnare questa relazione perché ritengo che questo rimarrà negli atti del Consiglio Comunale, rimane negli atti di ogni consigliere comunale, dopodiché, dopo questa consegna di documento, ogni consigliere si assume la responsabilità personale e politica di fare affermazioni del tutto gratuite. Quindi quello che è successo, ripeto, è un fatto grave, perché comunque è vero che c'erano i bambini, ma è anche vero che 10 minuti prima c'ero anch'io lì sotto a parlare. Abbattuto, ho detto forse qualche consigliere di opposizione faceva comodo che crollasse la mia testa, non so se sarebbe rotto la mia testa piuttosto che il rullo di acciaio, però credo che sia del tutto da mettersi in quelle evenienze che un'opera viene utilizzata può causare. Questo dimostra la complessità della gestione di un teatro e anche i rischi che l'amministrazione si assume nel gestire. Questo non ci ferma dal proseguire nell'obiettivo che abbiamo della gestione diretta del teatro, è un obiettivo che io ho già detto lo stiamo portando avanti, abbiamo presentato, presenteremo ai sindacati il progetto di gestione per 2 anni, dopodiché in questo frangente dovremo essere capaci di trovare le forme più idonee possibili per arrivare a quella fondazione che io auspico, ma che è una fondazione fatta di persone, di associazioni che nel tempo dovranno dimostrarsi all'altezza di poter gestire un teatro. Non basta pretendere di gestire un teatro perché uno è un'associazione, ma deve dimostrare con i fatti. E io spero che in questi 2 anni le associazioni potranno di fatto presentare e mettersi in discussione. Questa relazione è stata fatta al fine di dissipare ogni dubbio in merito alla presunta carenza delle prescritte certificazioni e autorizzazioni relative alla nuova struttura polifunzionale di cui in oggetto e per evitare fraintendimenti sulle richieste di sospensione degli spettacoli teatrali. Si precisa quanto segue. È importante distinguere i seguenti momenti fondamentali del procedimento amministrativo legato alla struttura medesima. Ecco, non vi leggo tutti i collaudi perché potete benissimo leggerli voi, l'ho consegnato a tutti. Quello che posso garantire è che il teatro agli effetti da un punto di vista legale può continuare, ognuno ha le proprie responsabilità di chi gestisce, da chi ha rilasciato le certificazioni. Poi voglio solo rammentare, sapete meglio di me, che il teatro, al di là della volontà del sindaco, i funzionari non farebbero mai autorizzare un'apertura di un teatro se non fosse tutte le certificazioni e le carte in regola, anche perché gli atti poi li predispongono i funzionari io mi limito solamente ad autorizzare l'apertura in attesa di una ulteriore certificazione che devono rilasciare i vigili del fuoco. Voglio solo garantire che la presenza comunque dei vigili del fuoco che devono essere presenti in ogni spettacolo, sia di prova sia di spettacolo vero, al di là della quantità delle persone che sono presenti in sala, e quindi questo è un fatto che la norma prevede, e quindi che non può esserci neanche una prova anche con una sola persona se non ci sono i vigili del fuoco. Così la protezione civile, così anche il nostro personale che è stato attrezzato, è stato anche formato per poter svolgere il proprio ruolo, è anche per noi una grossa scommessa di gestione. La relazione ha un solo significato, quello di dissipare, come si diceva prima all'introduzione, ogni dubbio. C'è anche qui il tecnico che potrà dare tutte le informazioni, se ci fosse qualche consigliere che non ha capito, vuole ulteriori informazioni, proprio perché l'obiettivo che abbiamo è solo quello di dire: il teatro è un'opera della nostra città, è un'opera importante, è un'opera che deve garantire la funzionalità, è un'opera che è importantissima, da anni aspettata la nostra città. Il risultato poi della partecipazione è evidente a tutti. Non vorrei che qualcuno, per un fine solo ritorno elettorale, sia disposto a mettere in dubbio un'opera pubblica che è della città di Rimbiate, dei cittadini, solo per una speculazione di carattere politico elettorale. Questo mi troverà sempre contrario e non avrò mai nessuna remora ad affrontarlo e andare avanti a dire che è solo una speculazione elettorale. Io credo, sono convinto che dopo questa relazione le dichiarazioni si calmino, si ritorna a fare politica e non utilizzare un fatto seppur grave che è successo, anche perché il rischio è uno solo, visto che poi la responsabilità dell'amministrazione per quanto ci compete, se si continua in questo modo è chiaro che noi abbiamo una sola scelta: affidare ai privati la gestione del teatro. A quel punto vuol dire crollare un bene della città, farlo gestire dal privato. Per noi non è una cosa che deve essere fatta, però un invito che faccio al consiglio di opposizione, l'unico rimedio è quello, perché sarebbe successo lo stesso anche se fosse stato gestito da un privato: il crollo di un rullo che avvolge il telone può capitare, se non fosse capitato sarebbe stato meglio per tutti. Quindi noi abbiamo dato, Giorgio Cadei ha dato incarico, sta cercando un perito del tribunale che verifichi il pezzo, il perché è successo questo fatto, se è un problema di difetto di costruzione o un difetto di montaggio, perché noi abbiamo le certificazioni di regolare esecuzione del lavoro. Quindi questo sarà il perito del tribunale che noi nomineremo, anzi che il Geometra Cadere nominerà, che ci dovrà certificare perché è successo questo tipo di situazione. Per quanto riguarda invece la seconda comunicazione in merito alla neve, allora volevo dire che un altro passo avanti si è fatto rispetto al passato. Noi abbiamo dotato i mezzi sia del spargisale sia della neve con un GPS, in modo da derimere anche tutte le critiche, le lamentele che comunque ci sono, che comunque qualcosa non ha funzionato, perché pulire un paese come la nostra città è molto difficile, anche in presenza di vie molto piccole, e quindi i mezzi di neve non riescono a passare. Ma nonostante questo, noi siamo in grado di dimostrare in qualsiasi momento a una semplice richiesta al cittadino di dire a che ora è passato il mezzo, quante volte, e anche in quelle vie dove non siamo riusciti a passare. Quindi di fronte a una lamentela possiamo dimostrare sia da risposta affermativa o negativa rispetto alla richiesta. Questo vorrà dire che speriamo che non nevichi nei prossimi giorni, perché vuol dire comunque disagio, vuol dire problemi, vuol dire anche denaro che si spende. Noi abbiamo speso circa, per questa nevicata ad oggi, circa 100.000 euro. Non c'è ancora il conteggio preciso per le ore, ma sono questa la cifra che abbiamo preventivato, data dai tecnici. E quello che possiamo dire che la prossima nevicata, spero fra un anno, tutti i mezzi saranno dotati di GPS che possono essere visti dal nostro ufficio direttamente, anche a vista, quindi quante volte si fermano, dove si fermano e tutti i problemi che ci sono. Questo perché ritengo che proprio la tecnologia deve essere utilizzata per dare risposte maggiori ai cittadini, che una nevicata comunque crea disagio, e devo dire che problemi li abbiamo avuti. Qualche via non siamo riusciti a pulirla in modo adeguato, ce ne scusiamo, ma stiamo lavorando affinché tutto possa migliorare e funzionare meglio il servizio di pulizia, quindi della pulizia per la neve. Devo dire che devo ringraziare comunque i funzionari, innanzitutto perché hanno veramente si sono dati da fare per cercare di far funzionare meglio il servizio, e devo ringraziare anche quei cittadini, quei commercianti che comunque rispetto all'udienza del sindaco puliscono proprio davanti a casa, davanti al proprio negozio. Voglio ricordare che un'ordinanza è anche una questione di diritto, anche di modo di civiltà moderna, di pulire davanti a proprio casa, e questo contribuisce a tenere pulito comunque il proprio paese. Devo ringraziare quei cittadini che non conosco, ma che comunque mi sento il dovere di ringraziarli per il lavoro che in modo così nascosto fanno nell'interesse della città.
Grazie, signor Sindaco.
No, volevo poi approfittare, poi, non so alla fine, ma poi rischio di dimenticarmi, che abbiamo qui presente anche una nostra dipendente che dopo 38 anni, 40 adesso, anno più, anno meno, non vorrei esagerare perché altrimenti poi mi denuncia. Perché abbiamo festeggiato.
Diciamo che è iniziato da giovanissima.
Un po' di anni, diciamo. Volevo ringraziarla a nome dell'amministrazione, ma a nome di tutte le amministrazioni, di tutte le persone che hanno amministrato, dei consiglieri comunali. Questo è Annalisa, ma vale anche per tutti gli altri dipendenti che ci lasciano dopo tanti anni, perché veramente possiamo dire con orgoglio che questi dipendenti, come tanti altri che sono andati nel passato, è veramente una presenza così di fedelizzazione, si chiama adesso, no? In termine moderno, come hanno dimostrato loro, hanno sempre lavorato nell'interesse della città, con tutte le amministrazioni di qualsiasi colore si siano susseguite, e quindi un grazie a nome del Consiglio Comunale, a nome di tutti gli amministratori, per quello che avete fatto, per quello che avete rappresentato, e siete per noi, per me personalmente, ma ritengo anche per tutti gli altri, comunque un esempio da seguire, che si può anche lavorare, si può anche fare politica, si può comunque fare ogni azione nell'interesse di tutta la città. Quindi grazie. Ecco, poi non so se ci paga il caffè dopo, però vedo. Però il panettone avete
fatto? Sì,
Analisa, il panettone c'è? Ok, grazie.
Se è iscritto a parlare Sandro Orchetti per il Partito Democratico, prego.
Okay, mi sento chiamato in causa. Io non so. No, non ancora. No, mi sento chiamato in causa all'intervento del signor Sindaco per quanto riguarda la questione dell'incidente all'interno del teatro, perché io non sono abituato a, o almeno non lo sono più, abituato a leggere i siti, i blog diciamo politici che girano all'inviate, però avendo fatto un pezzo che è sul sito del Partito Democratico riguardo a questo elemento, quindi mi sento in qualche modo chiamato in causa. Innanzitutto mi piacerebbe capire quali sono le falsità, sempre se riguardano il pezzo che il sito del Partito Democratico riporta, quali sono le falsità che sono all'interno di quel pezzo, insomma, di un pezzo che aveva l'unico scopo intanto di informare su un incidente che, come dice lei, evidentemente ha una certa gravità. Poteva succedere qualcosa, noi l'abbiamo scritto sfiorata la tragedia, ma non perché, io non amo mai usare termini diciamo di questo genere. Questo è il termine esatto con cui tre genitori che ho incontrato fuori dalla chiesa di Villaggio Giovi la domenica, per cui due o tre giorni, io non sapevo niente, non so, è successo il venerdì mi sembra, no, o giovedì venerdì, insomma io non ne sapevo niente, questi si sono arrivati e mi hanno detto esattamente questa cosa. Per cui ho riportato esattamente le parole che sono state. Io non credo che sia stato usato né ostruzionismo né opportunismo in questa roba, per un semplice motivo, che se avessimo dovuto usare, diciamo, strumenti non adeguati a riportare informazione, molto probabilmente avremmo fatto dei volantini, eccetera. Abbiamo fatto un comunicato stampa che sostanzialmente diceva due cose e sulle quali io sono anche pronto a ribadirle e mi piacerebbe che qualcuno le confutasse. Allora, l'ho detto già l'altra volta, l'ho scritto in un successivo messaggio, eccetera, per quanto riguarda il Partito Democratico avevamo una posizione, evidentemente in ritardo, perché la decisione di fare il teatro non è di questo Consiglio Comunale, appartiene al Consiglio Comunale precedente, perché io non ricordo di aver mai votato in questo senso. Detto ciò, ribadisco, in ritardo noi avevamo un'altra posizione, lo abbiamo anche in momenti difficili per certi aspetti, perché evidentemente con tutta l'eccitazione che c'era per l'apertura del teatro, dire che si aveva un'idea diversa non era, è stata una cosa anche per certi aspetti coraggiosa, lo dovete riconoscere. Però io credo che sia, l'abbiamo già detto la volta scorsa, che le polemiche su questa roba sono finite, non ci interessano più. Non ci interessano, siamo pronti a fare tutto quello che è necessario fare per il teatro. Fatto sta che l'ultima volta, e oggi mi sembra che se ne discuterà, avevamo proposto un regolamento dicendo va bene, c'è il teatro, adesso diamogli un regolamento. Quindi vuol dire ci siamo posti in avanti. Non si può negare però, lo ribadisco e credo che qua nessuno sia in grado di farlo, primo, che per molto tempo i lavori del teatro sono rimasti fermi e per tutta una serie di motivazioni legittime, guardi, io l'ho scritto anche su un messaggio, ho detto l'avrei fatto anch'io se fossi stato sindaco o se qualcuno, l'avrei fatto anch'io, nel momento in cui decidi una data per l'inaugurazione è chiaro che fai di tutto per riuscire ad aprirla e voglio dire, non è un segreto che in quei giorni il teatro era un delirio sotto il profilo dei lavori, sia come impegno. Certo, le voci poi girano, è arrivata la commissione comunale di vigilanza il giorno prima o due giorni prima e non aveva ancora trovato le poltrone, per dire. Questo vuol dire che per certi aspetti c'è da aspettarsi che facendo i lavori con una certa celerità e una certa velocità si possa anche rischiare, nonostante si abbiano in mano tutte le certificazioni del caso, che qualche cosa possa non funzionare. Però ribadisco, è legittimo che si tenti in tutti i modi di arrivare ed essere pronti per la data dell'apertura. Quindi in qualche modo lei ha scelto, lei si è preso una responsabilità, perché non lo può negare, lei dice avevano tutte le autorità, tutte le dichiarazioni eccetera, sì, ma lei si è preso due responsabilità, uno per quanto riguarda il certificato di prevenzione incendi, che comunque abbiamo già stabilito tecnicamente eccetera, che è solo, come si può dire, un aspetto formale, e poi il fatto che ci sono due commissioni comunali di vigilanza che sono intervenute e che hanno dato un parere favorevole condizionato, cioè vuol dire che bisognava finire dei lavori, quindi lei ha autorizzato l'apertura del teatro in deroga, cioè prendendosi sulle sue spalle la responsabilità. Immagino che se fosse successo qualcosa sarebbe stato molto più grave di quanto l'opposizione abbia potuto fare, cioè quei due comunicati stampa, perché se fosse successo qualcosa o durante l'inaugurazione o addirittura mentre i bambini stavano sopra il teatro, io credo, e penso che lei l'abbia anche detto, io penso che la situazione sarebbe stata veramente molto più grave. Io credo che lei non avrebbe avuto a che fare con noi, avrebbe avuto a che fare con il tribunale, purtroppo. Allora, io non sono d'accordo sul fatto che noi avremmo avuto piacere nel fatto che ci fosse sotto lei l'ha detto per battuta, ma se non altro per non creare l'effetto martirio, come è successo, abbiamo visto con Berlusconi cosa è successo, quindi non avremmo voluto incrementare i tuoi voti o le tue preferenze in questo senso, quindi non è certamente un nostro, però voglio dire, ribadisco che sono i dati che parlano. No, ribadisco, voglio dire, non vedo falsità in questo caso, abbiamo definito, ecco, finisco dicendo una cosa, io avevo trasmesso un comunicato stampa un giorno dopo quella nota che non so se poi sia stato riportato sui giornali, ma in cui dicevo una cosa molto sensata, e dicevo, abbiamo già detto che le polemiche sono finite, quello che noi avremmo pensato e lo dicevo proprio tendendoti come sindaco, cioè tendendoti, consigliandoti questa cosa, dicevo, va bene, è legittimo fare di tutto per riuscire a aprire durante l'inaugurazione, però con questo fatto che è avvenuto, probabilmente io, se fossi stato un genitore, avrei apprezzato di sospendere le festicciole delle scuole, eccetera, eccetera, perché con questa, diciamo, con questo incidente avrei cercato di, come si può dire, di assicurarmi in termini definitivi, con tutte le autorizzazioni completate, eccetera, e in quel momento avrei ridato accesso al teatro. Questo era il consiglio che noi ci siamo sentiti di dare, quindi non era nello spirito polemico assolutamente.
Grazie consigliere Archetti. Passiamo alla successiva comunicazione, questa la faccio io. Comunicazione relativa alla Corte dei Conti.
Signor Presidente, scusa.
Scusa, non avevo. Consigliere Zammin, Forza Italia, sì. Prego, consigliere.
Non entro nel merito delle dichiarazioni del consigliere Archetti circa il teatro, però a mio giudizio ha fatto un'affermazione che mi ha un attimino colpito, mi ha lasciato perplesso. L'affermazione martirio nei confronti di quello che è accaduto a Milano. Noi, come avete potuto notare, non abbiamo presentato nessuna mozione a tal proposito. E credo che dal prossimo Consiglio Comunale sarà il caso anche di discutere di quello che è accaduto, di conseguenza presenteremo una mozione a tal proposito. Grazie.
Grazie, consigliere Zammini. No, non facciamo adesso.
3 secondi. Non ho parlato di ho parlato di effetto martirio.
Nell'ultimo consiglio comunale il collega consigliere Archetti ci aveva fatto presente di una delibera della Corte dei Conti, infatti l'abbiamo ripresa, sinceramente era sfuggita alla mia osservazione. La Corte dei Conti ha scritto alla nostra amministrazione ed è arrivato al protocollo il 23/9/2009. Il riferimento è in merito al regolamento per l'affidamento di incarichi esterni. Quindi vado a leggere proprio in sintesi quello che ha chiesto la Corte dei Conti. Allora, in merito al regolamento del Comune di Limbiate, nel caso in esame, il regolamento per l'affidamento di incarichi esterni, approvato da ultimo con deliberazione di giunta comunale 236 del 10 dicembre 2008, si evince che lo stesso si pone solo parzialmente in linea con il disposto di legge, così come interpretato dalla sezione. In particolare, l'articolo 4 prevede che possano essere affidati incarichi senza l'effettuazione di procedura selettiva, nei casi nei quali il compenso sia inferiore ai 20.000 euro. Non è precisato in via generale e preventiva che le società in-house, già costituite o eventualmente costituende, debbano osservare i medesimi principi ed obblighi che deve osservare l'ente istruttore, l'ente costitutore. Per questi motivi la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la regione Lombardia, primo, accerta la non conformità del regolamento inviato dal Comune di Limbiate ai parametri normativi individuati da questa sezione nelle delibere richiamate in premessa relativamente a all'obbligo di prevedere che anche per l'affidamento di incarichi il cui compenso previsto sia inferiore ai 20.000 euro si debba ricorrere ad apposite procedure selettive, b al mancato riferimento a che le società in house debbono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli enti cui appartengono, nonché i criteri per il controllo dell'ente locale sull'osservanza delle regole da parte delle società partecipate. 2. Invita l'amministrazione comunale a modificare il predetto regolamento nella parte indicata. 3. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale e al Sindaco del Comune di Limbiate, al fine di procedere alla necessaria integrazione e modifiche del regolamento. 4. Dispone che l'amministrazione comunale trasmetta, entro il termine di legge di 30 giorni dalla delibera di modifica, il nuovo estratto regolamentare aggiornato. Vado a leggere ora la delibera di giunta comunale del 14/10/2009, dato atto che a seguito della deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, numero 635 del 16/9/2009, è necessario procedere ad integrare e modificare il regolamento per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione e consulenza. Ritenuto opportuno procedere all'integrazione dell'articolo 1, comma 3 del suddetto regolamento come segue. Quindi l'articolo 1 è stato integrato con il comma 3. Le società in house devono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli enti cui appartengono, nonché i criteri per il controllo dell'ente locale, sull'osservanza delle regole da parte delle società partecipate. Ritenuto inoltre opportuno procedere alla modifica dell'articolo 3,2 e dell'articolo 4,3 del suddetto regolamento come segue. L'articolo 3, il comma 2, così modificato. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del programma di cui al precedente articolo 2. Per incarichi urgenti la modifica del programma può avvenire anche in via cumulativa. All'articolo 4,3 è così modificato. Gli incarichi di importo superiore a 206.000 euro al netto dell'IVA devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria. Quelli di importo inferiore a 206.000 euro al netto dell'IVA devono essere affidati previa consultazione di almeno 5 operatori. Queste sono modifiche che la Giunta Comunale ha poi inviato alla Corte dei Conti. Alla Corte dei Conti è stata inviata in data, quindi rispettando i 30 giorni, è stata inviata in data 14/10, scusate, ecco qua la data. Quindi questo era quanto dovuto per quanto riguardava l'accenno che ha fatto. Era un po' sfuggito a tutti che dobbiamo imparare anche a leggere le delibere della Corte dei Conti, che nelle ultime righe diceva espressamente che andava comunque comunicato al Consiglio Comunale. Questo è quanto dovevo e vi ringrazio per l'attenzione. So tra l'altro che oggi la segreteria istituzionale ha mandato a tutti, oltre ad Archetti che ne aveva fatto giustamente richiesta, è stata mandata a tutti tutta la documentazione. Grazie. Passiamo quindi al primo punto dell'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta precedente. Chi approva? Grazie consiglieri, all'unanimità. Passiamo al punto 2, piano di rotizzazione di iniziativa privata posto in via Monza, presentato dalla società ITEC con contestuale variante al vigente PRG a sensi dell'articolo 25,1 della legge regionale numero 12/2005 e articolo 2,2 lettera A, B, E, F, H, articolo 3 della ex legge regionale 2397, approvazione definitiva. Vi illustro come procederà questo punto. Ci sarà innanzitutto la lettura delle osservazioni e delle controdeduzioni, si aprirà il dibattito, si passerà alla votazione dell'osservazione pervenuta, ci sarà la dichiarazione di voto dei capigruppo e per ultimo la votazione finale. Quindi io darei la parola all'architetto Galbiati, che lo ringrazio della sua presenza, per illustrarci le modificazioni avvenute su questo piano di lottizzazione. Prego, architetto Galbiati.
Sì. Il progetto che si propone per l'approvazione definitiva fu adottato con delibera 46 di metà ottobre di quest'anno. Rispetto ad allora sono state apportate delle modifiche. Innanzitutto sono stati acquisiti i pareri sul progetto adottato relativamente all'AS di Desio, che ha dato parere favorevole condizionato al fatto di non prevedere parcheggi interrati nella fascia di rispetto cimiteriale, e per questo motivo sono già state modificate le tavole grafiche relative, redistribuendo il parcheggio fuori dall'area del rispetto cimiteriale, senza modificarne la superficie. È stato poi acquisito il parere della provincia di Monza e Brianza, che ha dato parere favorevole relativamente agli aspetti viabilistici, ed è stata acquisita nota della provincia di Monza e Brianza per quanto riguarda il settore urbanistica, che afferma che non è dovuto alcun parere in merito a loro, in quanto trattasi di variante semplificata al piano regolatore generale, ai sensi della ex legge 2397 e 12 del 2005. Oltre a questo, poi, è stata inserita negli atti di proprietà del proponente del piano di lottizzazione la certificazione notarile relativa all'acquisizione del mappale 64 inizialmente in previsione di esproprio. Sono state poi introdotte nella bozza di convenzione le modifiche chieste in fase di adozione in Consiglio Comunale e quella chiesta nell'ultima commissione territorio relativamente alla data d'inizio delle opere previste nel cronoprogramma che è stato allegato. Sono state poi introdotte, sempre nella bozza di convenzione, anche altre modifiche a seguito di osservazioni d'ufficio, al fine di puntualizzare e salvaguardare ulteriormente l'amministrazione comunale, puntualizzando le procedure, sempre ai sensi di legge, relative agli eventuali appalti delle opere pubbliche, relative alle opere di urbanizzazione e all'introduzione di un cronoprogramma delle opere, il tutto come indicato nell'osservazione allegata agli atti. Come detto, sono state poi modificati gli elaborati grafici in recepimento alle condizioni individuate dall'ASL nel suo parere favorevole a condizione, ed è stata infine controdedotta l'unica osservazione esterna pervenuta e relativa al nuovo assetto viabilistico, controdeduzione che anche questa è allegata agli atti.
Grazie, architetto Galbiati. Darò la parola all'assessore Mestrone per illustrare l'osservazione e le controdeduzioni. Prego, assessore.
La prima osservazione che sottopongo al Consiglio Comunale è l'osservazione d'ufficio che anticipava l'architetto Galbiati. Mi corregga, Presidente, io ne do lettura, dopodiché ci sarà il dibattito e si voterà sull'approvazione o meno dell'osservazione.
Esatto.
Osservazione d'ufficio relativa al piano di lottizzazione comparte Euronix via Monza. Con delibera del Consiglio Comunale numero 46 del 15 ottobre 2009 veniva adottato il piano attuativo in oggetto. Già in fase d'adozione venivano di fatto evidenziate alcune necessarie modifiche alla bozza di convenzione per una sua definizione più chiara ed efficace. Modifiche di fatto già approvate contestualmente alla delibera di adozione del Consiglio Comunale. Conseguentemente e successivamente a ciò, proprio per garantire ancora di più una maggior tutela dell'amministrazione comunale rispetto agli obblighi cui è tenuto il proponente del piano di lottizzazione, si è proceduto d'ufficio a ulteriori modifiche della bozza di convenzione relativamente agli aspetti legali e legati alle opere pubbliche per la gestione e tempistica attuazione e all'aggiornamento dei mappali di proprietà del proponente il piano di lottizzazione. Oltre a ciò sono stati modificati gli elaborati grafici a seguito delle osservazioni fatte dall'ASL 3 di Desio nel parere favorevole a condizioni rilasciato, condizioni recepite. Per quanto riguarda le modifiche convenzionali della bozza, nello specifico si rimanda alla copia che è stata presentata alla Commissione Territorio e che rimane allegata con evidenziate le aggiunte e le cancellazioni, nello spirito, come prima accennato, della maggior tutela da parte dell'amministrazione comunale verso quanto previsto per le opere di urbanizzazione e per la tempistica relativa alla riscossione importi dovuti ai sensi di legge. Il tutto a carico dell'operatore, sfruttando così appieno l'istituto dell'adozione di piano attuativo per valutare le migliorie possibili e previste per legge, che poi vengono proposte come sopra indicato per l'approvazione, senza togliere alcuna possibilità all'operatore di agire comunque nei limiti di legge. Questo è il testo dell'osservazione d'ufficio e ovviamente la proposta che viene fatta al Consiglio Comunale è che la stessa venga recepita favorevolmente.
Leggiamo anche l'altra, poi passiamo subito alla votazione, poi... Ma di solito la votazione la facciamo dopo il dibattito.
Ubi maior minor cessat. La seconda osservazione, il sottoscritto Varisco Mauro, nato il, direi che è rilevante, è residente all'Imbiate, via Sabottino 5, presenta osservazione al piano di lottizzazione di iniziativa privata posta in via Monza, presentato dalla società Hi-Tech con contestuale variante al PRG ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della legge regionale 12/2005 e articolo 2, comma 2, lettera ABEFH, articolo 3, ex legge regionale numero 23/1997, adottato in data 15 ottobre 2009 con delibera di Consiglio Comunale numero 46. Premesso che il piano di lottizzazione di cui sopra prevede anche la riorganizzazione del sistema viabilistico, consistente sostanzialmente nella modifica con disassamento della strada provinciale ex strada statale 527 Monza-Saronno per una lunghezza di circa metri lineari 300 ed una profondità di circa metri 40 verso il cimitero maggiore di Limbiate. In considerazione 1. Che uno spostamento così consistente dell'attuale asse stradale in zona di rispetto cimiteriale, oltre che a non essere tecnicamente giustificabile per il miglioramento della viabilità, viene a ridurre in modo drastico e irreparabile la possibilità di futuri nuovi ampliamenti del cimitero medesimo. 2. Che la modifica del tracciato della strada provinciale Monza-Saronno viene a interessare due mappali, numero 49 in parte e numero 64, di proprietà di terzi, che nulla hanno a che vedere con il PL Hi-Tech e che vedrebbero, loro malgrado, coinvolti in una cessione o esproprio forzoso per pubblica utilità che nei fatti risulta essere d'utilità privata. 3. Che tale opera, oltre che inutile ai fini viabilistici e ininfluente ai fini di pubblica utilità, risulterebbe invece estremamente dannosa per le casse comunali per il mancato introito degli oneri di urbanizzazione scomputati alla società Hi-Tech. 4. Che la strada provinciale ex strada statale 527 nel tratto da Monza-Saronno, seppur intervallata da parecchie rotonde, ha mantenuto l'assetto stradale lineare che neppure il Carrefour ha voluto modificare, adeguandosi invece ad esso. Il comune di Limbiate, primo e unico comune, ne modifica il percorso a fronte di un piano di lottizzazione privato. 5. Che per il miglioramento dell'accesso al punto commerciale Hi-Tech e le altre attività commerciali ivi esistenti sarebbe sufficiente e risolutivo la realizzazione di una semplice rotonda posta a cavaliere dei mappali 94-111-52, già tutti di proprietà del proponente il PL, senza dover ricorrere ad espropri, limitazione di futuri ampliamenti cimiteriali, realizzazione di opere tecnicamente inutili con riduzione dei costi e conseguente introito di oneri di urbanizzazione. Ciò premesso e considerato, chiede che il PL di cui trattasi sia completamente rivisto nel merito della viabilità proposta. Vi leggo ora le controdeduzioni. L'osservazione verte interamente sul progetto viabilistico di riassetto della strada provinciale ex strada statale 527, annesso al piano di lottizzazione, rivelandosi che, punto 5, per il miglioramento dell'accesso al punto commerciale Itech e alle altre attività commerciali esistenti, sarebbe sufficiente e risolutivo la realizzazione di una semplice rotonda posta a cavaliere dei mappali numero 94, 111, 52, già tutti di proprietà del proponente il PL, senza dover ricorrere a esproprio, limitazione di futuri ampliamenti cimiteriali, realizzazione di opere tecnicamente inutili, con riduzione dei costi e conseguente introito di opere di urbanizzazione. Sono tutte conseguenze negative quest'ultimo che l'osservante imputa al progetto in parola, come da anche da precedenti punti 1 e 4 dell'osservazione. Si premette che, a differenza di quanto opinato nell'osservazione, il progetto viabilistico di che trattasi non è diretto esclusivamente a migliorare l'accesso al punto commerciale Itech e alle altre attività commerciali esistenti, bensì a perseguire una pluralità di obiettivi con riferimento a chiusura di tutti gli accessi diretti sulla strada provinciale ex strada statale 527 esistenti nel tratto dall'intersezione con la strada provinciale 44 bis Comasina alla rotatoria Carrefour. Precostituzione di un punto d'accesso unitario a disposizione sia degli insediamenti privati esistenti sul tratto in oggetto, sia del magazzino comunale di Via Po. Eliminazione delle manovre abusive in mano sinistra sulla strada provinciale ex strada statale 527. Riduzione della velocità di percorrenza sulla strada provinciale ex strada statale 527, riduzione dell'incidentalità sulla strada provinciale ex strada statale 527, conseguente agli obiettivi di quei punti precedenti. Apprestamento di un nuovo collegamento tra la strada provinciale ex strada statale 527 e Visonzo e tramite questa la strada provinciale 44 bis per le manovre di immissione da quest'ultima sull'ex strada statale 527 in direzione Monza e viceversa dall'ex strada statale 527 sulla strada provinciale 44 bis in direzione Como. Apprestamento di nuovo asse nord-sud di attraversamento del territorio comunale e di collegamento con la direzione Senago tramite a nord il predetto nuovo collegamento tra strada provinciale ex strada statale 527 Visonzo e verso sud mediante la predisposizione a valere sulla nuova rotatoria sull'ex statale dell'allacciamento alla parte sud dell'asse da realizzarsi nella zona ad est del cimitero che potrà collegarsi con la via Bologna. Di quest'ultima il PRG prevede la riqualificazione e prolungamento in quanto direttrice che con provenienza Senago attraverso l'intero contesto edificato. Riqualificazione paesistica dell'asse viario in coerenza alle direttive sancite dal vigente PTCP di Milano. La validità del progetto viabilistico, pertanto, è da valutarsi in relazione alla globalità degli obiettivi richiamati puntualmente descritti nelle relazioni di progetto e nelle relazioni illustrative di PL. Va premesso inoltre che, a differenza di quanto sostenuto nell'osservazione, dal punto di vista anche solamente geometrico, sarebbe impossibile contenere la nuova rotatoria in progetto sul solo sedime stradale attuale e sulle aree già di proprietà Itech, posto che per dimensioni detta rotatoria sconfinerebbe comunque sulle aree mappali 50 e 51 dell'adiacente insediamento commerciale. Ed è appena il caso di osservare come, nella comparazione di opposti interessi, sia evidente l'inopportunità di intervenire con provvedimenti restrittivi sullo spazio di pertinenza di un'attività aziendale attiva piuttosto che su aree libere. Anche non volendo considerare tale aspetto, si annota che da un punto di vista tecnico l'osservazione sarebbe comunque inaccoglibile, perché la realizzazione in condizioni di sicurezza della rotatoria in oggetto comporta necessariamente il disassamento previsto dal progetto adottato della strada provinciale ex strada statale 527. Si considera infatti che la posizione del nuovo asse nord di collegamento con Visonzo è vincolata, non potendo che allocarsi sul sedime dell'edificio Dugan, unico spazio reso libero dal PL che ne prevede la demolizione. Qualora la rotatoria dovesse essere ubicata in corrispondenza di tale nuovo asse, sull'attuale sedime della strada provinciale ex strada statale 527 avrebbe per conseguenza una posizione prospiciente all'attuale cimitero. Sulla medesima rotatoria, però, deve attestarsi anche il futuro allacciamento con il prolungamento di via Bologna. Tale tracciato non potrà che dislocarsi ad est dell'attuale confine del cimitero, non potendo certo attraversare quest'ultimo. Con una posizione della rotatoria come quelle suggerite dall'osservante, La futura nuova viabilità sarebbe costretta a seguire, per allacciarsi alla statale, un percorso del tutto illogico, con curva e controcurva molto accentuata, di raggio minimo 51 metri, secondo il decreto ministeriale 5 novembre 2001, numero 6792, classificando la strada di tipo E, ovvero dovrebbe immettersi nella rotatoria con un braccio posto ad angolo molto acuto. Rispetto a quest'ultimo punto si ricorda che la normativa relativa alle intersezioni consiglia un angolo minimo di 70 gradi e che, essendo stabiliti dei raggi minimi di ingresso e di uscita, un angolo molto acuto comporta necessariamente l'ingrandimento del diametro della rotatoria stessa per allontanare i due bracci in termini di valori assoluti di distanze. Modificando la posizione della statale, invece, la rotatoria si trova più arretrata rispetto al confine cimiteriale e quindi si pone maggiormente in linea con il futuro allaccio alla direttrice sud, che a sua volta riesce a mantenersi in asse con il lato nord verso Via Isonzo. In aggiunta a tali elementi tecnici, che dimostrano l'impossibilità di realizzare come soluzione sufficiente e risolutiva la semplice rotonda proposta dall'osservante, vi è da considerare che il disassamento della strada provinciale ex strada statale 527 è condizione necessaria per conseguire molti degli ulteriori obiettivi del progetto viabilistico. Senza la creazione di uno spazio di adeguato distacco tra gli insediamenti frontisti e la viabilità, infatti, non è possibile realizzare quell'ampio parcheggio, da di per sé un valore aggiunto in una zona povera di parcheggi pubblici esterni, che non solo rappresenta dotazione a disposizione della prospiciente divaneria e del vicino magazzino comunale, ma costituisce soprattutto spazio di manovra che consente di chiudere l'accesso alla statale da parte di entrambe le proprietà frontiste ed altresì della via Po. Il medesimo distacco oggi inesistente tra gli insediamenti frontisti e la strada è condizione necessaria per la riqualificazione della stessa statale, perseguita dalla pianificazione provinciale e fortemente voluta dal Comune. Per l'articolo 77 del PTCP di Milano, infatti, compatibilità ambientale delle infrastrutture di mobilità e opere di mitigazione, la provincia promuove la progettazione delle nuove infrastrutture e degli adeguamenti di quelle esistenti nel rispetto dei valori ambientali e paesistici dei territori interessati. Promuove altresì l'impiego di soluzioni progettuali ambientalmente compatibili e dispone anche, con riferimento agli esempi di cui al repertorio B, requisiti qualitativi delle opere infrastrutturali, nonché delle opere di mitigazione e compensazione connesse. Tali direttive sono particolarmente cogenti per il tratto in esame della statale, che, pur rappresentando la porta d'ingresso al territorio di Limbiate, è una porzione caratterizzata dalla maggiore assoluta povertà di caratterizzazione di pregio, e ciò a motivo proprio della presenza della statale, che oltre a costituire cesura del territorio, ha determinato la creazione di complessi edificati a struttura lineare, impossibilitati per la vicinanza al sedime stradale a creare un contesto di gradevole inserimento. L'intervento proposto, invece, determina, grazie al disassamento dell'asse viario, la disponibilità di aree limitrofe al tracciato, conferendo finalmente al fronte nord della statale un'adeguata profondità, in rapporto alla teoria contigua dei fabbricati ad uso commerciale correnti lungo tale fianco. Solo in tal modo diviene possibile porre in essere le opere progettualmente previste per il riassetto paesistico del tratto in questione. Come annotato in tutte le relazioni illustrative del progetto, quindi, l'intervento di adeguamento paesistico in oggetto, reso possibile dalla lieve traslazione del sedime stradale, costituisce occasione imperdibile per trasformare una criticità in potenzialità e cogliere nella presenza del tracciato la valenza di direttrice per una ricomposizione ambientale e paesistica di ampia valenza, con effetti riqualificanti per l'intera zona circostante. Proprio per tali motivi, l'intervento sul fronte nord è stato completato simmetricamente e per profondità corrispondente anche sulle aree a sud, pur non interessate da operazioni edilizie di alcun genere. La nuova distribuzione delle aree e della viabilità permetterà pertanto, come già sottolineato in sede di piano di lottizzazione, di disporre di un'ampia fascia di rispetto a verde che, grazie all'inserimento di verde ed alberature, costituire costituirà decisivo elemento per il recupero, oltre di una gradevole e pregevole visione complessiva dell'inserimento viabilistico, di un polmone verde di connessione tra la strada provinciale ex strada statale 527 e la zona cimiteriale, nonché le aree residenziali site nelle vicinanze, conseguendo l'obiettivo complessivo di creare intorno alla direttrice della statale un nastro di qualificazione paesistico-ambientale ed altresì di fruizione collettiva che valorizzi l'accesso alle inviate e costituisca più in generale progetto pilota di inserimento delle infrastrutture sul territorio. A fronte di tutto quanto esposto, è evidente che le conseguenze negative che l'osservazione imputa al progetto, seppur esistenti, sono di scarsa rilevanza in rapporto all'ampiezza e importanza dei risultati viabilistici, territoriali e paesistici che il medesimo progetto consente di realizzare. In realtà, peraltro, gli inconvenienti determinati dal progetto sono ben lontani da quanto l'osservazione lamenta. I minori introiti per le casse pubbliche conseguenti al costo dell'opera e al suo scomputo dagli oneri di urbanizzazione, punto 3 dell'osservazione, innanzitutto di fatto non sussistono, posto infatti che il complesso delle opere urbanizzative ha, come indicato dal PL, valore 1.035.617,29, di gran lunga superiore all'importo degli oneri di urbanizzazione 817.477,75. È perlomeno presumibile che in ogni caso questi ultimi sarebbero risultati inferiori al valore delle opere. Anche senza il disassamento della statale, infatti, sia la rotatoria che il nuovo asse di collegamento con Via Isonzo sarebbero stati comunque da realizzarsi e avrebbero determinato in ogni caso costi, sia pure inferiori, sempre ingenti. Si consideri in merito che la lottizzazione non ha contemplato, tra le opere a scomputo, i parcheggi pubblici e di uso pubblico, il cui solo costo sarebbe tale da assorbire sicuramente l'importo degli oneri. Quanto all'esproprio delle aree di terzi, punto 2 dell'osservazione, dato atto che successivamente all'adozione del PL la lottizzante ha acquistato bonariamente la proprietà del mappale 64 da una delle ditte espropriande e che quindi l'estensione delle aree interessate si è ulteriormente ridotta, si rileva che trattandosi esclusivamente di aree a definizione agricola, peraltro inesistente, inserite in fascia di rispetto cimiteriale e prive di particolari attrezzature o di culture di pregio. La lottizzante ha peraltro già formalizzato proposte di acquisto che offrono alla residua proprietà esproprianda il più ampio ventaglio di possibilità, dalla cessione diretta con o senza le altre aree del mappale non interessate dal nuovo sedime alla permuta con altre aree agricole anche di maggiore estensione. Come già in sede di definizione del progetto, nell'ambito della quale si è cercato di contenere al massimo le aree di terzi da espropriare, anche in fase di procedura attuativa, quindi, si ricerca di ridurre per quanto possibile il ricorso alle acquisizioni coattive, avvalendosi dell'esproprio solo quale extrema ratio. Da ultimo, la compromissione lamentata dall'osservazione delle possibilità di ampliamento del cimitero, punto 1, in effetti non sussiste. Dato atto in generale che difficilmente il cimitero potrà essere ampliato nel sedime attuale, essendo comunque e già ora troppo vicino all'abitato, sicuramente nessuna possibilità di ampliamento si sarebbe mai comunque posta sul lato della statale, che anche nella posizione attuale si trova a ridosso del cimitero. Per tutti i motivi sopra indicati, e vi scuso per la lunghezza, ma mi sono obbligato a leggervi integralmente sia l'osservazione che le controdeduzioni, al Consiglio Comunale di questa sera si propone di respingere quanto contenuto nell'osservazione.
Grazie Assessore. A questo punto si apre il dibattito. Consigliere Bruno Rubens, Città Viva, Socialisti Limbiatesi. Prego consigliere.
Sì, tocca a me, visto che non ho partecipato la sera dell'approvazione in adozione del piano, e devo fare una premessa, nel senso che la società ITEC è un'ottima società commerciale sul territorio, quindi sicuramente alla stessa devono essere date tutte le possibilità perché possa sviluppare il proprio lavoro. Quindi Io non ho potuto partecipare l'altra volta, avevo letto però la delibera e quindi con la delibera che veniva fatta la trasformazione urbanistica del parcheggio per dare la possibilità di ampliamento mi andava benissimo, nel senso che mi va benissimo tutto quello che deve essere fatto perché una società rimanga sul territorio e abbia la possibilità di incrementare e di svilupparsi. Fatta questa premessa, ovviamente, poi però nel tempo mi è capitato di vedere il progetto dell'Hi-Tech. Ovviamente non sta a me entrarvi nel merito, perché ovviamente avranno fatto quello che è di loro necessità. La cosa che mi ha lasciato estremamente perplesso, e dopo aver letto, sentito l'osservazione presentata e le controdeduzioni, ovviamente rimango dalla mia idea, ho sempre molte più perplessità che quelle 3-4 pagine, anche sotto l'aspetto tecnico, non mi hanno convinto. È ovvio, ognuno di noi può dire tutto il contrario di tutto. Quando ci mettiamo a parlare di urbanistica possiamo scrivere volumi in contrapposizione. Però ci sono delle questioni che non mi convincono anche nelle risposte. Allora, intanto facciamo una premessa, che questa strada qua parte subito dopo il parcheggio del Carrefour, quindi prima del magazzino comunale, entra per 40 metri, quindi vicino al cimitero, si crea una rotonda di disimpegno, e poi si ricollega ancora sull'attuale Monza Saronno, proprio laddove inizia la questione del motel Azzurra, si chiama così, mi sembra. Sì. Dunque, la questione degli accessi, che è stato detto che vabbè, per la riduzione della velocità una rotonda va benissimo senza dover disassare le strade, se no dovremmo disassarle tutte. Gli accessi, anche nell'altra soluzione ipotizzata già nella proposta, di fatto verrebbero a cadere quegli altri accessi, che poi gli accessi che ci sono quelli dell'Hi-Tech e quegli altri del Dugan, che adesso vabbè, il Dugan viene demolito e viene costruita la strada, e ci sono quelli della divaneria, come è stato richiamato, e altre proprietà. Quindi solo lì poi ci sarebbe la strada di ingresso dove c'è il nostro magazzino comunale, che quella già comunque verrebbe tagliata fuori dal nuovo progetto e avrebbe comunque tagliata fuori anche nell'altra soluzione. Io vorrei rimarcare questo ragionamento, perché dico, si sposta una strada che secondo me, per la questione velocità e per gli accessi, diventa ininfluente. Si riduce lo spazio di rispetto del cimitero, cioè lo spazio di ampliamento del cimitero, vero, non si potrà ampliare il cimitero, vero, magari fra qualche anno verrà fatta una legge per cui i morti vengono bruciati, non ci serviranno più neppure i cimiteri, però il cimitero c'è, come rimane la fascia di rispetto, che nessuno si è mai preoccupato di correggere. Quindi si crea quest'ansia. Per arrivare a creare quest'ansia, quindi disassamento di strada, che non ha nessun nesso logico, si vanno a creare dei conflitti con delle proprietà private che non c'entrano niente con la società Hi-Tech. Mi riferisco a quel mappale che si diceva nelle controdeduzioni, che quindi o a cessione volontaria o ad esproprio forzoso. Comunque questa gente non c'entra niente con l'Hi-Tech e non dovrebbero essere coinvolti nell'ampliamento dell'Hi-Tech. Come pure ci sono altre esposizioni, si diceva la divaneria ed altro, che verrebbero a trovarsi penalizzati, perché mentre adesso hanno l'esposizione sulla Monza Saronno, poi verrebbero a trovarsi a 40 metri. No, dalla nuova strada, e questo è un danno, un altro danno reale. E anche la questione che si diceva che non può essere fatta la rotonda. Teniamo conto che da Monza a Saronno, veramente io l'ho fatta tutta e l'ho rifatta, dico la statale non è mai stata spostata e ci sono 3.000 rotonde, grandi, piccole, eccetera, che funzionano benissimo sia per il disimpegno degli accessi sia per diminuire la velocità. E non è neppur vero, perché sotto questo aspetto almeno mi sento anch'io un po' tecnico, quello che si diceva che non può essere realizzata una semplice rotatoria, lasciando stare la strada così come sta, con quella rotatoria posta su quei due mappali. E la rotatoria ci sta perfettamente nella misura del progetto, su quei due mappali senza interessare niente altro. Quindi da quella semplice rotatoria posta sulla strada ci si può innestare il tratto di strada che va, quella che va in via Isonzo, che segue, che va sul capannone ex Morandi senza nessun problema, quella che scende giù non cambia assolutamente niente. Quindi quello che non riesco a capacitarmi è che con una semplice cosa, qui sembra che andiamo sempre a cercarsi le cose complicate, sembra quasi che ci divertiamo ad andare sempre e comunque a creare dei danni a delle persone che con degli interventi non hanno nulla a che fare, quando invece un semplice intervento molto molto meno costoso, perché 300 metri di nuova strada da fare in mezzo alla campagna di quel calibro, beh, insomma, non ditemi che non costa parecchi soldi. Un semplice intervento può risolvere tutto. Poi capisco anche, perché poi ci arrivo, che ci sono dei parcheggi, ma va bene, che l'ITEC abbia bisogno dei parcheggi, va bene, ma se rimane la Monza Saronno lì dov'è, nessuno vieta all'ITEC di fare i parcheggi dalla parte di qua, può farne anche di più se vuole, tanto lo spazio che viene occupato dal progetto o facendo i parcheggi di là o di qua non cambia niente, la Monza Saronno dritta, si fanno i parcheggi, si fa un sottopasso e quindi il problema è risolto, possono essere fatti i parcheggi di qua e di là. Quindi sotto l'aspetto tecnico questa cosa qui a mio parere non regge, nel senso che poi si mettono magari in condizione le persone o i possibili danneggiati poi di fare azioni, di fare che ne so io, ricorsi eccetera, insomma, no? Poi magari qualche assessore si diverta a scrivere anche sul giornale o su qualche giornale che i lavori non vanno avanti, gli inviati, i progetti non vanno avanti perché è colpa delle opposizioni che fanno i vari ricorsi. Beh, ma insomma, viva Dio, laddove abbiamo la possibilità di fare, di portare a casa un progetto pulito, senza creare problemi, dove nessuno, io per primo non mi opporrei in nessun senso, se fosse fatto quello, con meno costi. E l'altra cosa che a mio giudizio ma mi desta molti dubbi è il fatto che qui vengono fatti 300 metri di nuova strada di quel calibro con costi enormi comunque, che direttamente o indirettamente beneficia una proprietà privata con dei parcheggi che si trovano a disposizione e i costi deve pagarli il comune di Limbiate. Ma scusatemi, questo mi sembra addirittura fuori dal mondo. Ma chi lo fa fare al comune di Limbiate a fronte di un PL privato di spostare una strada e di sobbarcarsi un onere del genere? L'altra questione, l'ultima e finisco. Non ho parlato altra volta, adesso ho recuperato un pochino, insomma, no? Poi pare strano anche la questione dell'ASL di Desio. Fa un'osservazione dove dice l'ITEC che non può fare i parcheggi sotterranei perché sono in zona di rispetto cimiteriale, in quel pezzettino che sta al di là della Monza Saronno, che il cimitero non ci arriverà mai. E quindi fa spostare i parcheggi interrati e poi non dice niente di qua, con una strada di un calibro di 20 metri che erode il gran parte del rispetto cimiteriale. Mi sembra fuori dal mondo. Come pure mi sembra abbastanza strano che la provincia di Milano dia un parere favorevole alla viabilità e poi dice no, adesso però è competenza di Monza e Brianza. Ma scusa, ma è competenza di Monza e Brianza secondo prima o secondo dopo che tu dai un parere? Sembrano cose che non hanno senso. Io invito veramente, ma non è che voglio fare ostruzionismo, cosa, per l'amor di Dio, sta roba qui interessa a tutti, interessa a me per primo, che quando ho visto sta cosa del progetto dell'Aiteco ho detto, per me va bene, tolta la strada. Allora, quella roba qui, in due giorni, assessore, mi creda, adesso sto parlando come tecnico, non sto facendo nessuna così melina da opposizione. No, non la stavo richiamando, è un invito caloroso che le faccio, ma rivedetela un attimo, con quella rotonda lì, che ci costa molto meno oltretutto, si risolvono tutti i problemi e l'Aitech può farsi i parcheggi che vuole, l'unica condizione che avrà è di farsi un tunnel, ma scusi, un tunnel, gli paghiamo il tunnel piuttosto che spostare 300 metri di Monza Saronno. Poi il resto, vabbè, scriviamo tutto quello che vogliamo, i collegamenti, ma comunque rimane invariato. Grazie.
Grazie consigliere Rumes. Si è iscritto il consigliere Mario Terragni, Sinistra Riformista, prego.
Ma io concordo con quanto diceva prima Rumes rispetto alla possibilità di trovare altre soluzioni, sulla viabilità almeno. Però si può aggiungere anche qualcos'altro. Anzi, condivido anche le promesse del consigliere Rubes. Ma qui mi sembra che giri un po' la favola, che è quella che il proponente di questo PL dia molto di più di quanto siano gli oneri di urbanizzazione, sobbarcandosi tutta la differenza rispetto a questi costi. Ma vedrete che quando entreremo nella questione dei costi, poi questi regali, questo Babbo Natale non è poi così generoso con il Comune dell'Imbiate. Intanto c'è una cosa che mi sembra che vada nella direzione che diceva il consigliere Rubes. C'è un parere favorevole della provincia Monza-Brianza. Non ve lo leggo, perché altrimenti porterei via troppo tempo. È un parere favorevole, ma molto generico. Mettiamo a confronto questo parere più recente della provincia Monza-Brianza con il parere invece dato, espresso in una riunione e verbalizzato. Il verbale di questa riunione invece ve lo voglio leggere. Viabilità: si concorda con la soluzione proposta, realizzazione di una rotatoria, e non si parla di disassamento, per massimizzare le condizioni di sicurezza della circolazione si rende tuttavia necessario operare congiuntamente province e comune affinché tutti gli accessi stradali verso aree private vengano raccordati in direzione della nuova rotatoria. A questo proposito si ritiene necessario che l'uscita esistente dell'albergo Hilton, struttura in ristrutturazione, esclusa dal piano attuativo in oggetto, non venga mantenuta sulla sede stradale ex SS, ma venga raccordata alla viabilità di servizio che accede successivamente alla rotonda di progetto. Poi rispetto alla questione paesaggistica si raccomanda al Comune di curare nella convenzione tutti gli aspetti relativi. Questo, sia pur come verbale di una riunione, è un parere tecnico, mi sembra molto più pensato che non il parere espresso dalla provincia Monza e Brianza. Se fossimo ancora nella provincia di Milano, questo sarebbe un parere che ha certamente valore ed è un parere tecnico di persone responsabili e competenti, immagino. Il piano, visto che si basa tutta sulla pericolosità non prevede di escludere l'accesso, l'accesso al motel sarà così com'è, a differenza di quanto invece veniva richiesto dalla provincia di Monza e Brianza. Per quello, scusate, di Milano, per quello che io ho capito da tutta questa congerie di carte, a me sembra che sia così. E questo mi sembra un problema da risolvere. Vediamo invece la questione dei costi, cioè quanto si dice che Euronics interverrebbe, o Hitech interverrebbe mettendo a disposizione. Intanto, mettendo a confronto i due computi metrici che sono allegati alla cosa, la somma di questi due computi dà una cifra di 1.035.000. Però nella prima redazione di convenzione, quella che abbiamo votato nel mese di novembre, ottobre, novembre, si parlava di 1.010.000. In commissione ci è stato spiegato che in quella cifra del 1.200.000 erano ricompresi anche i costi di progettazioni per 171.000 euro. Tirando via i 171.000 arriva la cifra che invece è espressa adesso in questa convenzione. Devo dire, meglio tardi che mai, questa correzione. Però, insomma, questa questione, questo tentativo di inserire, non correttamente, perché non sono stati accettati queste cose da parte dell'amministrazione, c'è stato. Un buon Babbo Natale non fa così. Però andiamo avanti. Nei computi metrici ci sono alcune cifre che mi sembra che si possono contestare. Su uno dei due compotini compare la cifra di 259.000 euro per abbattimento fabbricati. A me piacerebbe sapere di quali fabbricati si tratta. Ma soprattutto non ho mai sentito dire che l'abbattimento di fabbricato sia da ricomprendere nelle opere di urbanizzazione. Sempre sullo stesso computo compare una cifra molto strana. Pagina 13 o 14 o sì, 15 anzi, del computo metrico, compare la cifra che ha questa dizione, nessuna, che ha un valore di 48.000 euro. La cosa mi sembra abbastanza strana, insomma. In un altro computo, nel secondo computo metrico, c'è invece un'altra cifra. Questa non è strana, ma è curiosa perlomeno. Secondo come compare la voce realizzazione aiuole d'ingresso del punto verde, del punto vendita, con la piantumazione di 600 rose per un importo di 23.000 euro. Allora, se è vero quello che dico, e io ne sono convinto, 259.000 euro più 48.000 euro più 23.000 euro, quanto verrebbe a costare queste opere di tolte dal 1.035.000, andremo a 705.000 euro, che secondo me è il costo delle opere di urbanizzazione che verrebbero fatti a scomputo oneri da parte della Hitech. Ecco, dire che le opere di urbanizzazione hanno un costo ben superiore rispetto agli oneri di urbanizzazione mi sembra perlomeno esagerato. E vorrei chiedere, l'architetto è sicuro che queste cifre che citavo sono correttamente inserite nei computi metrici che si possono scomputare come oneri di urbanizzazione? Lo dichiara qui? Ad un esame però un po' più approfondito, mi sembra che Hitech non sia da considerare Babbo Natale, soprattutto se si vede una cifra. 60 euro di acqua per la prima annaffiatura, pari a 0,40 centesimi per 5 litri di acqua, 60 euro. Come Babbo Natale ne abbiamo trovato uno molto generoso, più che Babbo Natale mi viene in mente Scrooge. di quanto si potrebbero battere i costi se non si facesse il disassamento. In commissione abbiamo tentato, abbiamo accennato a questa, purtroppo l'assessore aveva dovuto assentarsi, ma abbiamo tentato, è chiaro che non ci siamo riusciti, ma forse 100.000, 200.000, 300.000 euro di costi li avremmo abbattuti e questo avrebbe comportato maggiori oneri. Quella cifra di 1.035.000 sommati ai 259, eccetera, eccetera, si sarebbe molto ancora più dimagrita. Ma guardate che non c'è solo, qualcuno magari può anche non essere d'accordo su queste affermazioni, della mia parte, insomma. Non solo c'è una riduzione della possibilità di espansione del cimitero sul lato nord, il comune sulla via Po ha una proprietà di 27.000 metri quadri, se mi ricordo bene i numeri. Con questa ipotesi di viabilità non avrebbe più accesso diretto? Non vi sembra che in caso di vendita di questa proprietà comunale verrebbe penalizzata l'amministrazione? Non solo, ma potrebbe anche ridurre le possibilità dei compratori solo a Euronix e a Carrefour. Chiedo scusa al Presidente del Consiglio, non sto divagando, sto puntualizzando con precisione. Se devo smettere qui per dare spazio ad altri, però dopo richiedo la parola.
Ma no, se a poco
vediamo, finire... vediamo la convenzione. Ecco, nonostante i rimaneggiamenti dovuti alla precedente seduta, nonostante le modifiche d'ufficio, alcune le ho anche apprezzate, presenta ancora molte incongruenze. E chi ha bisogno questa convenzione di recuperare logicità, chiarezza, e dopo ne dimostrerò il motivo, un assetto amministrativo tecnicamente più dignitoso ed essere garanzia vera per il Comune. Se i consiglieri hanno pazienza e vanno a prendere la convenzione e seguono punto per punto i rilievi che voglio mettere rappresentare qui, troveranno la cosa meno noiosa di quanto possa sembrare. All'articolo 3, al punto 5, pagina 7, punto 5, l'ultimo capoverso del punto 5, si dice in un modo molto generico, resta fermo che l'autorizzazione all'agibilità può essere rilasciata solo se risultano ultimate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti l'insediamento. Architetto Galbiati, non stiamo facendo letteratura. Si deve dire con precisione, non le cose afferenti, cioè che conducono all'insediamento, ma quanto è previsto come opere di urbanizzazione nel progetto di PL. E secondo la tempistica che è prevista nel cronoprogramma. Questo vi suggerisco di correggerle per evitare poi contenziosi successivi. All'articolo 4, per chi segue le pagine, siamo a pagina 9, no scusate, pagina 8, inoltre si impegna altresì il lottizzante nei confronti di chi accetta da servire gratuitamente ad uso pubblico le aree di sua esclusiva proprietà, occorrente alla realizzazione della nuova strada comunale di collegamento fra la predetta eccetera e la via Isonzo, estensione 2 eccetera. Perché non cessione in proprietà e invece in asservimento gratuito? Cioè non riesco a capire, le strade devono passare in proprietà comunale. Al punto 5... all'articolo 5, punto 2, io non ho capito, in questi metri quadri 18.499 è compreso anche il famoso bosco? Mi sembra di sì. Conferma? Allora, visto che l'architetto confermava e quindi ho letto bene, perché anche questo in asservimento ad uso pubblico e non in cessione, in proprietà al comune? Perché? Secondo me sarebbe necessario che venga passato in proprietà. All'articolo 5, al punto 3, la gestione al lottizzante per 90 anni, a me sembra che sia eccessiva. Forse sarebbe meglio 20, 30 anni, forse fra 90 anni Euronics non ci sarà più, come è probabile per tutte le attività che hanno queste caratteristiche. Però questo asservimento, questo vantaggio, la proprietà di quel terreno continuerà a trascinarsela dietro e questo ha un valore. All'articolo 5.4 l'area in asservimento che riguarda la strada di collegamento potrà essere chiusa. A me sembra così, ma mi sembra una cosa fuori dalla normalità. Andiamo sempre al punto, all'articolo 5 del punto 3, ultimo paragrafo. Questo articolo redatto in questo modo mi sembra che stravolga i ruoli tra amministrazione e un privato, perché se lo si lascia in questo modo è il privato che decide della necessità di interventi per garantire l'ordine pubblico, con soltanto la possibilità da parte dell'amministrazione, della polizia locale magari, di intervenire anch'essa. Leggetelo bene. A me sembra che una cosa di questo tipo non stia proprio in piedi. Siamo a pagina 10, articolo 5, il punto è il 3. È chiaro quello che ho detto? Come può essere possibile che il privato decida in ordine al problema dell'ordine pubblico? Sarà il contrario magari, potrei essere l'amministrazione o il sindaco che decide delle necessità di ordine pubblico e quindi il privato potrà agire. Ecco, un'introduzione mi sembra che è venuta da parte dell'ufficio tecnico, che è il cronoprogramma, mi sembra assolutamente importante e necessaria, e ne apprezzo questo sforzo. Però io non riesco a capire entro quanto tempo sarà realizzato il famoso bosco, i 18.000 metri quadri. Infatti all'articolo 6 chi segue sempre la cosa, articolo 6 al punto 7, pagina 12, le opere di cui ai commi da 2 a 5, quindi 2, 3, 4, 5, del presente articolo saranno iniziate e terminate secondo il programma temporale, cronoprogramma, allegato d'ufficio, no? Che ci è stato presentato in commissione. Ma scusate, e le opere invece del punto 6? Eppure nel cronoprogramma c'è un accenno di questa roba qui, ma chi varrà in una situazione di contenzioso? Questa o il cronoprogramma? Non lo so, sarebbe bene che venga. Questo per mettere in rilievo tutta una serie di questioni che non stanno più in piedi su questa convenzione e non garantiscono più l'amministrazione, o almeno io mi sentirei molto a camminare su lastri di ghiaccio. L'assessore noi in commissione abbiamo fatto notare che il cronoprogramma non indicava la decorrenza. L'assessore ha accolto immediatamente questa questione e quindi ha proposto far decorrere il cronoprogramma dalla stipula della convenzione. Io lascio valutare al Consiglio se ciò è possibile. Qui c'è questa roba qui. Se questa cosa è possibile, valuti il Consiglio. All'articolo 6.7 si dice che per i ritardi superiori ai 30 giorni si applicherà una penale del 10%. Se invece che 31 giorni si arrivasse per qualche motivo a 120, a 360 giorni, la penale sarà sempre del 10%. Mi sembra che anche questa roba qui non è scritta bene. Io ho sempre visto invece applicare penali per mese, mensilmente, magari con un qualcosa di meno del 10%. Però, allora, a me sembra che tutto l'articolo 6, in modo particolare l'articolo 6, è poco sostenibile. Qui poi stiamo raggiungendo un po' la situazione metafisica, insomma. Si dice che la penale viene applicata per cause dipendenti dalla volontà del lottizzante. Io non ho mai trovato una formula di questo tipo, chiedo al segretario se ne ho mai trovato. Cioè, la penale va applicata se c'è una volontà in questo senso di ritardare da parte del lottizzante. Così è scritto. Scusate, così è scritto. Vogliamo rileggerla? No, scusate, no. Allora si applica un'altra formula. Scusi, signor sindaco. Si fa cenno a cause di forza maggiore, che in diritto sono ben descritte, fra cui anche le calamità naturali a cui lei faceva cenno. Anzi, addirittura, non ci sarebbe neanche bisogno di ricorrere a questa formula, perché in caso di calamità è proprio il lottizzante, il proprietario che è impedito, che la può evocare. Come la può evocare? Per decesso, per incapacità professionale, cioè malattia, lungo degenza, invalidità, cose di questo tipo. Esproprio, questa è un'altra causa di forza maggiore. Non è neanche necessario citarla. Ma scritto così è una concessione che si dà al lottizzante troppo forte. Facciamo un esempio, a parte il fatto che vorrei vedere come Galbiati può andare lì e psicanalizzare il lottizzante, vuoi o non vuoi, dipende da te o non dipende da te il ritardo. Facciamo un esempio invece molto più semplice. Il lottizzante fa un contratto con una ditta per fare l'asfalto, la ditta fallisce, si verificano dei ritardi, è evidente che la volontà non è del lottizzante, questo è chiaro, ma perché questo deve ricadere sul comune? Guardate che i contratti tra privati non si fanno così, e nemmeno tra amministrazioni pubbliche e privati, sostengo io. Se volete insistere su questa roba andate pure avanti, però fate una concessione che è addirittura assurda ed è secondo me dovuta al fatto che chi ha scritto queste questioni non aveva molta esperienza. Chiedo al segretario di dargli un'occhiata.
Consigliere Terragni, se
l'ultima cosa, se no, si affretta, la non sono crisquiglie. La penale, infine, come si incassa? Dobbiamo fare un'azione legale per incassare la penale? No, ma si incassa a valere della fideiussione. E questo bisogna indicarlo nella convenzione. Mi sembra poi importante, rispetto alle aree verdi, che si inserisca una clausola che ci assicuri, rispetto alle aree verdi, che tutto l'impianto sia andato a buon fine. con l'attecchimento completo delle piante e con la garanzia della sostituzione per almeno 2 anni. Io penso che l'ufficio tecnico questa roba qui la pratichi normalmente e quindi inseritela anche in questa cosa, visto che si tratta di 1027 piante e non so quante centinaia di coso, a parte le rose dell'ingresso delle Euronics che mi sembra non dovrebbero interessarci molto. Mi sembra importante la modifica introdotta rispetto all'originale articolo 7.6 che fa riferimento alla determinazione dell'autorità di vigilanza dei lavori pubblici, là dove si dice che in caso di ribassi e o economie d'appalto, per l'effetto dei quali il reale importo complessivo delle opere di urbanizzazione risulti inferiore agli oneri dovuti, la lottizzante è tenuta a versare al comune la differenza. Bene questo richiamo all'autorità e alla determinazione che mi sembra che sia anche molto recente. Quindi vediamo se ho capito bene. Siamo 1.300.000. Se il lottizzante mette a gara, realizza un risparmio sull'appalto del 10%, qui non c'è differenze da dare al comune, ma sono risparmi che rimangono nella disponibilità del lottizzante. Se invece è del 30%, e quindi andiamo al di sotto, 1.035.000, 30%, andiamo al di sotto degli 817.000, questo vuol dire che il lottizzante ci deve almeno 100.000 solo per questo. Quindi l'ho intesa bene questa roba, meriterebbe una redazione di immediata chiarezza e non doverci star lì a combattere per cercare di capire e dover poi chiedere conferma se ha capito o non ha capito. Però questo mette in rilievo qual è il gioco. Il gioco è alti costi previsti in convenzione o redatti sui compiti. No, questa è la cosa. Perché in questo modo, se si realizzano degli sconti consistenti, non siamo costretti a pagare la differenza tra gli oneri e l'effettivo costo, nel caso che siano i ribassi, siano tali di andare al di sotto di quella famosa cifra di 817.000. Questo allora vuol dire che questi computi devono essere visti molto, ma molto bene, e direi con ferocia, perché sennò il comune ci perde soldi, perché sicuramente quando andranno a base a fare la gara questi sconti si realizzeranno. Io ho visto recentemente uno sconto del 30%, del 35% per lavori pubblici. Beh, insomma, questo è possibile. Capite dove sta il gioco? Su questo, alzare di qua, in modo da realizzare maggiori cose. E capite anche perché ci sono quelle cifre che prima io contestavo, i 259.000, 48.000, 23.000.
Terminato, consigliere?
Sto terminando.
Chiediamo spazio anche altri consiglieri, sì, altrimenti.
Però darò anche elementi di maggiore discussione. No? Si sta in zona di rispetto cimiteriale. È vero, il comune non ha il regolamento, il piano dei cimiteri, previsto dal regolamento regionale dei cimiteri, eccetera. Io mi domando, non sarebbe opportuno anche un parere dell'ARPA a questo proposito? In tutta questa discussione sarebbe stato utile prendere esame anche dello studio di cui ho sentito parlare, di uno studio sulla viabilità proprio in quella zona, che va da Carrefour fino al motel Azzurra, se si chiama ancora così. Perché è interessante questo studio? È uno studio del comune. Perché è interessante? È interessante perché perché non prevede deviazione dell'asse, del tracciato stradale. Forse in tutta questa discussione ci sarebbe d'aiuto, anche quelli sono poi studi di carattere tecnico. Davvero finisco, Picozzi, la cosa è questa, a me interessa una cosa poi di tutto questo, che la pratica degli espropri a fronte di un piano, di un progetto urbanistico di un privato, a meno che non ci siano incontestabili necessità di utilità pubblica, e questo non mi sembra proprio il caso, se non ci sono queste assolute necessità, il proponente un piano urbanistico viene lì con tutta la dotazione delle sue proprietà su cui vuole operare e non può costringere il comune a impegolarsi in espropri. Questo sarebbe un modo per tenere il comune super parte. Questa in modo assoluto è la cosa più importante. Secondo me questo sarebbe stato possibile anche nel nostro caso. Questa è una cosa su cui questa amministrazione deve riflettere, perché non è la prima volta, che mi risulti almeno una seconda volta.
Grazie consigliere Terragni. Ha chiesto la parola il consigliere Sandro Archetti per il Partito Democratico. Prego. Il microfono per favore, Terragni. Grazie. Prego, consigliere.
Sì, grazie. Devo dire che sarà molto difficile dire qualcosa di nuovo dopo il lungo intervento di Terragni, però insomma in qualche modo abbiamo deciso di lavorare insieme su questo punto. Ecco, io mi rivolgo soprattutto ai consiglieri di opposizione, perché come avete potuto vedere, credo, di maggioranza. Grazie. Come dicevo, avete potuto vedere gli interventi che sono stati fino a qui espressi, sono interventi equilibrati, motivati, espressi con la massima serenità e quindi in qualche modo esprimono, a mio modo di vedere, ragionevolezza. Quindi, per usare le parole che ama utilizzare il sindaco, l'opposizione dimostra di voler bene alla città, perché ha fatto evidentemente anche un lavoro certosino di recupero di ordine tecnico, ma anche con una serie di elementi e di proposte politiche, non ultima quella fatta dal consigliere Rubes alla fine all'assessore Mestroni, diceva ragioniamo sulla possibilità di modificare, no, sostanzialmente il piano di utilizzazione. Nel corso dell'adunanza del 15 ottobre 2009, quindi la scorsa adunanza, l'intero Consiglio Comunale, cioè tutti, aveva approvato all'unanimità, quindi anche con i voti del Partito Democratico e dell'opposizione, il piano di lottizzazione dell'Euronix. Questo non va dimenticato. Quel piano di iniziativa privata, seppur presentato dalla società Hi-Tech all'inizio del 2009, ricordiamo, l'opposizione ha avuto per la prima volta notizia durante la Commissione Territorio, leggo, del 12 ottobre ultimo scorso, cioè e la documentazione relativa ci è stata consegnata nella mattinata del 14 ottobre, esattamente un giorno prima del Consiglio Comunale. Il nostro voto a favore dimostra, se ce n'era bisogno, che non c'è da parte nostra preclusione al piano di lottizzazione. Avevamo votato favorevolmente e quindi non c'è una ragione di opportunità, di opportunismo per cui oggi veniamo a illustrare un'altra strada. Sostanzialmente quel voto era figlio della mancanza di informazione, se vogliamo dirlo con più chiarezza, della mancanza di tempo per una seria valutazione. Problema però, e questo lo vorrei sottolineare, ormai troppo frequente per consentire un lavoro serio di controllo. Abbiamo bisogno di saperlo prima, cioè di riuscire a muoverci prima per poter arrivare preparati. Allora, intanto parto in questo mio intervento ponendo una domanda non solo al sindaco, all'assessore Mestrone e al resto della giunta, ma anche e soprattutto ai consiglieri di maggioranza. Io vorrei che voi proviate di farmi capire una volta per tutte, chiaramente se siete in grado, se ne avete, sicuramente avete la capacità, se ne avete voglia, qual è la logica contrattuale, quando dico contrattuale lo metto tra virgolette, che il Comune dovrebbe mettere in campo ogni volta che si trova di fronte ad una proposta di ordine urbanistico da parte di un soggetto privato. Perché mi sembra che sostanzialmente tutte le volte si rischia di confliggere su questo punto. Cioè, che cosa dobbiamo portare a casa? Quali interessi vanno in qualche modo difesi e quali hanno la priorità? Infatti mi spiego meglio. Tra i diversi interessi in campo, quelli economici del soggetto privato, che è il proponente, quelli del soggetto pubblico, che poi è il cittadino nelle sue diverse declinazioni, cioè il cittadino utente, il cittadino lavoratore, il cittadino residente, perché qui stiamo parlando di un'area commerciale, quindi dobbiamo pensare che non c'è solo, c'è gente che ci lavora, gente che ci va a acquistare lì dentro, e ci sono anche persone che ci abitano vicino, che hanno ognuno un suo legittimo interesse, esattamente come legittimo è quello del soggetto privato. E poi ci sono quelli del soggetto politico, in questo caso siete più voi di noi in questo momento, il problema è capire tra quelli quali si deve ritenere prioritario. Voi sicuramente mi direte, vanno messe in campo strategie per poterli garantire tutti in egual modo, o trovando una giusta sintesi sostanzialmente. Io però credo che soprattutto in questo piano, ma ahimè a volte anche in altre condizioni, questa giusta sintesi io non l'ho potuta vedere, non l'ho vista. Ci tengo a precisare che noi riteniamo legittimo, e lo sottolineo, legittimo, anzi oserei dire pure auspicabile, l'interesse privato, soprattutto in questo caso, che si traduce in un beneficio di ordine collettivo. Non stiamo parlando di un'abitazione o di una solo la costruzione di una palazzina, stiamo parlando evidentemente di un'attività commerciale sul territorio limbiatese, e quindi questa deve trovare soddisfazione, in quanto chi può ricevere vantaggio sono anche i suoi utenti, i suoi lavoratori, come dicevo prima. Ma da un approfondimento della questione viene palesemente all'occhio che in questa operazione non sono stati, o sono stati poco, considerati gli interessi di ordine pubblico rispetto a quelli invece di ordine economico-amministrativo propri del privato. Intanto è offensivo, lo voglio dire, è l'unico spunto che avrò un po' forte, è offensivo per tutti ed assurdo, ad esempio, pretendere di motivare il disassamento dell'attuale sede stradale con le ragioni di sicurezza. Ne ho parlato con qualcuno, le persone che diciamo, mi rispondevano, ironizzavano su strade serpeggianti attraverso la Brianza per garantire appunto sicurezza. Io credo che non si debba avere paura, non dovete avere paura di... E non serve quindi affidarsi ad alchimie concettuali per dire che per favorire il legittimo, ribadisco, interesse privato, abbiate pensato fosse giusto offrire al proponente la possibilità di dotarsi di ulteriori parcheggi, in questo caso davanti al centro commerciale, oltre ai già numerosi che il piano di utilizzazione prevede, e di ulteriore spazio che consentisse e garantisse una migliore sensazione visiva, io così l'ho chiamata, del centro commerciale dalla strada statale, perché chiaramente spostando l'asse stradale in quella zona verrebbero ricavati i parcheggi e probabilmente, voglio dire, il centro commerciale sarebbe meglio visibile, no? In termini proprio visivi sarebbe assolutamente migliore la visuale dalla strada statale. Se fosse stato il problema, se ci fosse stato solo il problema di garantire questo, probabilmente l'avrei fatto anch'io, ed è la seconda volta che lo dico oggi. La nostra dieta non prevede di cibarsi di bambini da molto tempo, ma non abbastanza da non prendere in considerazione gli evidenti danni che questa operazione provoca, sia in termini urbanistici che in termini economici per la collettività. Disassare verso sud la strada provinciale ex strada statale 257 Monza-Saronno, oltre ad essere un caso unico lungo tutto il suo sviluppo, come ci ricordava Rubens, ci impedisce la possibilità di estendere l'area cirmetriale verso nord. Ma non è finita qui. Dalla nuova rotonda prevista nel piano di lottizzazione partirà nel futuro una strada che, come diceva il sindaco la volta scorsa e ricordava Mestrone oggi, arriverà fino a davanti alla scuola Leonardo da Vinci e che andrà a completare l'individuazione della strada che era già messa nel piano regolatore generale. Strada che, se il progetto rimane quello che viene presentato oggi, questa sera, ci precluderà anche l'estensione del cimitero verso est. Questo concorrerebbe ad impedire per il futuro la possibilità di ampliamento del cimitero, visto che a sud la presenza dell'area della cava e ad ovest quella dell'ingresso ce lo impediscono. una preclusione che non può essere aggirata, come qualcuno diceva anche stasera, con la proposta di promuovere la cremazione. È una cosa seria su cui dobbiamo evidentemente riflettere. Dato del bilancio di mandato 2006, all'Imbiate ci sono 5.000 ultra 65 anni. Prevedere il disassamento della strada provinciale, legandolo all'assurdo obiettivo della sicurezza stradale, oltre ad ammettere pubblicamente la presunta pericolosità della Saronno-Monza, provoca un danno anche economico, visto che l'operazione, come è stato detto più volte questa sera, motivata da ragioni di sicurezza pubblica, sarebbe interamente a carico dell'amministrazione. Quindi alcune, io mi sono scritto perché all'epoca della commissione non avevamo ancora dati, ma mi sembra che anche stasera, alcune centinaia di migliaia di euro inutilmente spesi, quelli cioè appena recuperati dagli oneri di urbanizzazione del piano in questione. Per ultimo, ma non per ultimo, le ragioni di sicurezza pubblica provocano un'altra illustre vittima, che sono i proprietari dei terreni su cui il disassamento insiste. Sono soggetti privati anche questi, che si trovano però costretti a cedere la loro proprietà con la spada di Damocle, non perché siano obbligati, ma hanno una spada di Damocle dell'esproprio per ragioni di sicurezza pubblica sulla testa, perché le ragioni di sicurezza pubblica implicano, cioè danno uno strumento in mano alle amministrazioni comunali, evidentemente, di poter procedere anche agli espropri. Mi chiedo perché per questi soggetti non si consideri il legittimo interesse che abbiamo dimostrato già precedentemente, dicendo che è quello, insomma, del proponente. Sono forse questi cittadini di serie B, mi chiedo? Aggiungerei una cosa, no? A quello che diceva, forse mi riferisco all'intervento del consigliere Terragni, che diceva di un piano, di un progetto per la viabilità tra il motel azzurro, come diavolo si chiama, e l'Euronics. A me sembra di aver visto recentemente, anzi non mi sembra, ho visto recentemente le previsioni del piano urbano del traffico, che non è ancora stato approvato, ma che in quell'area, in quella zona, Terragni, prevedono un accesso esattamente come quello, prevedono un accesso come quello del Carrefour per l'accesso all'area commerciale. Per riassumere, noi riteniamo di poter prendere in considerazione un piano di attuazione in cui la nuova rotonda, e questa è anche dichiarazione di voto, insista sulla vecchia sede stradale, questione che favorirebbe la protezione del cimitero, il risparmio economico da parte del comune e la tutela eventualmente dei proprietari dei terreni ivi insistenti. Io non so esattamente, non è una battuta, lo dico seriamente, non so esattamente perché sia stato fatto un consiglio comunale questa sera, cioè perché questa sera, il 29 di dicembre, ma se il motivo, peraltro vuol dire, mi può trovare anche legittimamente d'accordo, se il motivo è che il lottizzante si era impegnato al versamento dei 400.000 euro previsti dei costi di costruzione a seguito dell'approvazione del piano, così è stato detto in commissione, e se questo può servire per far iscrivere a bilancio questi 400.000 euro nel bilancio 2009, io personalmente lo dico in questo momento, lo dico in riferimento al gruppo che rappresento parlando, ma sono pronto anche a forme alternative. Se il problema è di riuscire a trovare il modo di una soluzione che permetta di avvicinarsi tecnicamente alle proposte che abbiamo fatto, ma garantire anche l'ingresso di 400.000 euro in questa, in questo anno, noi siamo pronti ad una soluzione di mediazione.
Grazie consigliere Archetti. Si è iscritto a parlare il consigliere Campisi, Italia dei Valori, prego.
Sì, grazie. Sarò molto più breve dei miei colleghi, che comunque hanno usato argomenti assolutamente condivisibili, che quindi sarebbe inutile ripetere. A me pare che l'osservazione presentata dal signor Varisco quantomeno sia dettata dal buon senso, sicuramente, quindi da prendere assolutamente in considerazione. Credo che lo spostamento dell'asse stradale della Saronno-Monza, quindi con la conseguente modifica del tracciato, che, come ricordava qualcuno, rappresenta un fatto straordinario nella storia di questa strada, non è funzionale al progetto viabilistico quindi diciamo all'interesse pubblico, bensì appare sicuramente più funzionale al progetto commerciale, quindi all'interesse privato. Chiaramente non lo dico, non uso questa parola in un'accezione negativa, ma in un'accezione obiettiva, nella contemperazione degli interessi pubblico e commerciale, sicuramente questa operazione è più funzionale al progetto commerciale che non al progetto viabilistico. Perché al di là, vabbè, degli argomenti che sono stati usati, no? La riduzione dei costi, quindi una maggiore entrata di oneri di urbanizzazione, o il discorso della riduzione dello spazio che potrebbe essere usato in futuro per l'allargamento del cimitero, piuttosto che la questione degli espropri, o anche un altro argomento che ha introdotto stasera Mario, quando parlava del magazzino di Via Po e alla possibile perdita di valore di quell'area. Al di là di tutti questi di tutte queste argomentazioni, io penso che lo spostamento dell'asse stradale sia inutile anche per un altro motivo molto più semplice. Io arrivo addirittura a dire che non solo non è necessario spostare l'asse stradale, ma paradossalmente secondo me potrebbe anche non essere necessario nemmeno fare una rotonda, perché ci sono comunque le possibilità di accedere a quell'attività commerciale, perché c'è lo svincolo, si esce a San Francesco, si rientra al Motel Azzurra, e lì ci sono addirittura due alternative: ci si può rimettere sulla Monza Saronna e ci si può arrivare anche da dietro. Per cui io, con molta semplicità, ribadendo comunque, facendo nostre anche le argomentazioni usate dagli altri colleghi che hanno dettagliato anche con dovizia di particolari e sostenuto le loro posizioni, noi sosteniamo questo con molta semplicità, che questa osservazione ci pare assolutamente di buon senso e condivisibile, e quindi riteniamo non necessario intervenire così pesantemente con lo spostamento della Saronno Monza con un'operazione di questa portata. Per cui noi accoglieremo senz'altro questa osservazione.
Grazie consigliere Campisi. Diamo alcune risposte. Consigliere Binacchi di Rifondazione Comunista, prego consigliere.
Giustamente qualcuno è partito dall'ultima volta in sede di adozione del provvedimento di questo piano di lottizzazione, dicendo che da questi banchi è venuto sostanzialmente un voto di approvazione che è derivato essenzialmente da alcune questioni che tra l'altro questo Consiglio Comunale in questi anni, in questo periodo, ha sviluppato al proprio interno. Quindi la necessità da parte di questo Comune di avere una maggiore base imponibile come gettito fiscale, e quindi un piano di lottizzazione di questa natura fa i conti con questa necessità, e dall'altra parte anche di tenere in giusta considerazione le esigenze di lavoro e di occupazione. E quindi giustamente in sede di apertura anche il consigliere Rubes diceva che da parte nostra non vi è un atteggiamento di ostilità rispetto a questo intervento in assoluto. Evidentemente però in questa seconda fase riscontriamo, a partire da una maggiore visione e da una maggiore lettura di questo provvedimento, delle distorsioni. Io, visto che ne hanno diffusamente parlato gli altri, ne voglio solo citare due che sono complementari e che però secondo me indicano anche quello che una amministrazione non dovrebbe fare o che comunque dovrebbe evitare come azione, come atteggiamento di massima. Mi riferisco in particolare alla diversità di atteggiamento che si ha nei confronti dei cittadini in senso lato. Giustamente è stato detto che l'amministrazione deve fare sintesi degli interessi che ci sono, deve anche nella maggiore deve essere a garanzia di essere super partes, e penso tuttavia che in questa situazione super partes non è stata, e secondo noi vi è in questa situazione la possibilità di fare un intervento comunque che tenga conto delle esigenze dell'impresa e della società, ma anche di non piegare e di non sopprimere gli altri interessi, in questo caso degli espropriati, ma anche delle casse del comune. Perché mi pare veramente non esaltante la questione della strada, nel senso che come ente locale noi cioè ci viene in mente che questa strada deve essere in qualche modo cambiata, l'asse deve essere stranamente deviato per ragioni di sicurezza. Insomma. È evidente che c'è dell'altro, è evidente che in questa situazione ci si è totalmente piegati e inginocchiati a chi sta più in alto nella gradina, sui gradini di chi ha qualche cosa da offrire. La società high-tech ha tanto da offrire, e me ne rendo conto, però è altrettanto vero che non tutto possiamo concedere, non tutto possiamo accettare e accogliere. E di conseguenza non mi pare una bella storia anche quella di incamerare le cosiddette opere di urbanizzazione che poi vanno a in larga parte a mettere mano alla nuova viabilità. La viabilità non è un interesse oggi su quel tratto, non è interesse oggi degli imbiatesi, non c'è nessun interesse degli imbiatesi mettere mano a quella viabilità. L'interesse degli imbiatesi casomai è fare i conti con la proposta di high-tech, che però non può, come sempre una persona, quale esso sia, non può pretendere dagli altri tutto quello che essa vuole, e quindi in questo caso mi pare che siamo in presenza di un atteggiamento troppo di consenso da parte dell'amministrazione. Ecco, mi pare che sia questo un po' la questione grossa e centrale. Mi rendo conto che questa sera siamo in fase di approvazione e che probabilmente anche i 400 milioni sono utili al comune, però è evidente che da questa parte non possiamo accogliere una proposta che noi in seconda battuta leggiamo con queste compromissioni notevoli.
Grazie, consigliere Binacchi. Alcune risposte? Assessore Mestrone, prego.
Sì, parto io perché non so l'architetto Galbiati su che cosa voglia o intenda rispondere. Non dico di essere annoiato, però preferisco quando i consiglieri comunali fanno l'opposizione politica piuttosto che quando si occupano di questioni legali, tecniche, che lasciano il tempo che trovano. Anche perché, vede consigliere Terragni, io l'ho ascoltata in alcuni passaggi anche con fatica, ma perché poi certi contenuti della convenzione non riguardano la componente politica, ma riguardano più direttamente quella tecnica, per cui l'ho seguita con attenzione, a volte con difficoltà. Però tenga presente una cosa: la stessa convenzione negli Stati Uniti d'America avrebbe richiesto circa 500 pagine, perché lei sa che secondo la legislazione americana tutto va scritto, perché non c'è una base giuridica come in Italia c'è col codice civile. Per cui è vero che nelle piantumazioni non è prevista la sostituzione di quelle che entro i 2 anni non hanno attecchito come ha chiesto, ma è vero che questo già lo prevede il codice civile e pertanto sarebbe un richiamo, una ripetizione inutile. Così come tanti altri passaggi sono comunque già risolti, compreso quello che lei diceva delle calamità naturali piuttosto che degli eventi straordinari. Anche questo, comunque, le responsabilità sono abbastanza definite al di là della precisione della convenzione o meno. Qualcuno ha anche invocato il parere dell'ARPA. Il parere dell'ARPA c'è, perché l'ARPA è intervenuta all'interno di questo piano di lottizzazione nella conferenza di servizio sulla verifica di esclusione dalla VAS. Quindi la VAS è stata, l'ARPA ha valutato il progetto e ha espresso il parere necessario per l'esclusione dalla VAS. Tanti hanno chiamato stasera interesse, sia pur precisando in senso positivo e non ho dubbi, a me piace chiamarlo in un altro modo, che è utilità più che interesse. Nella convenzione, giova richiamarlo, tutti i parcheggi che sono essenziali, sono sicuramente a uso pubblico, ma sono sicuramente funzionali all'intervento, come è stato letto anche nell'elaborato di controdeduzione, sono esclusi da quelle che sono le opere a scomputo. Posso essere d'accordo col consigliere Terragni sulla necessità di migliorare la convenzione laddove dall'asservimento a uso pubblico il consigliere, specialmente per la strada, richiedeva la proprietà a favore del comune. Questo però non ritengo sia un motivo per non arrivare questa sera all'approvazione. Ritengo che possa essere dichiarato l'impegno a far sì che comunque il proponente, il piano di lottizzazione, arrivi comunque alla cessione al comune dell'area destinata alla strada. Non regge invece, infatti è stata toccata da pochi e anche con poca convinzione, la questione dell'impossibilità di ampliamento del cimitero, perché comunque la zona della cava, che non è cavata ma è chiusa, è comunque una zona dove sarà possibile andare ad ampliare l'attuale cimitero. È assolutamente, come diceva Rubens, è vero che ognuno può dire la sua da una parte e dall'altra, è un po' difficile andare a capire come l'area attualmente occupata dal magazzino comunale possa perdere di valore. Questo onestamente, anche provando a entrare nelle logiche di chi lo diceva, mi risulta davvero impossibile da capire. Attualmente abbiamo una strada che divide l'area di proprietà comunale in 2 aree, noi con questa sistemazione viabilistica la riduciamo in un'unica area e quindi con un valore potenziale di mercato sicuramente molto più interessante, perché cambia proprio l'interesse che può avere il mercato verso l'area. Qualcuno ha detto quali sono le priorità dell'amministrazione comunale quando approccia un piano attuativo. Le priorità sono quelle di realizzare un progetto sul territorio dove anche questo piano di lottizzazione non è qualcosa di a sé stante, ma è qualcosa che rappresenta una logica continuità di quelle che sono delle visioni non condivisibili, per l'amor del cielo, contestabili va benissimo, ma comunque delle visioni e un'idea che si ha sul territorio. In questo piano di lottizzazione, per farvi alcuni esempi, andiamo di fatto a prevedere un tracciato stradale che vada ad attuare una previsione di piano regolatore, che è il famoso collegamento da via Leonardo da Vinci fino alla Monza Saronno, anzi andiamo oltre al piano regolatore portandolo fino alla Monza Saronno e andiamo a dare continuità a quei tratti di strada che, se voi ricordate, sono già stati realizzati sempre all'interno di piani attuativi, in particolare il piano di lottizzazione di via Leonardo da Vinci e il piano di lottizzazione di via dei Mille. C'è una componente ambientale in questo piano di lottizzazione importante, che è quella piantumazione di questo bosco, con tutta una serie di vincoli anche di manutenzione che ricordavamo in fase di approvazione. Questo rappresenta una continuità con una politica ambientale contestabile, con una politica ambientale non condivisibile, ma con una politica ambientale dimostrabile e che trova anche questa continuità in tutti i piani attuativi fin qui realizzati. Non ultimo, c'è anche una componente di rispetto ambientale, che è quella praticamente di impedire questa unione di sacro e profano, che era la visione dall'interno del cimitero di quelle che erano le attività commerciali da chi andava al cimitero per ricordare i propri defunti. Ci sono delle prospettive di viabilità e di sicurezza stradale, come il rallentamento comunque del traffico sulla Monza Saronno in un tratto tra l'altro molto, molto delicato, perché chiunque di noi penso abbia visto più di una volta le macchine svoltare anche con la linea continua per accedere, svoltare a sinistra per accedere a Euronix. Si va a dare una soluzione viabilistica che non mi sembra drammatica né come costi né come nuova sistemazione, è comunque una scelta che è stata ampiamente condivisa con la provincia di Milano e che anche la provincia di Monza, nell'esprimere il parere, non ha rilevato tutte le criticità che stasera sembrano emergere. C'è una scelta all'interno di questo piano di lottizzazione che riguarda la valorizzazione di chi ha voluto investire nel territorio di Limbiate e continua a voler investire sul nostro territorio. Sarebbe troppo facile, per cui lo dico in due parole, ricordare quello che è successo con la Giochi Preziosi, quello che è successo con la Mafra, proprio per l'insensibilità e la poca attenzione delle amministrazioni comunali di allora. Io ricordo con invece estremo orgoglio e con estrema soddisfazione che all'interno di questo Consiglio Comunale abbiamo approvato delle varianti che andavano a rafforzare la presenza sul territorio della SACMA, che andavano a rafforzare la presenza sul territorio della DDB Ecologia, che andavano a rafforzare la presenza sul territorio di Euronix oggi, e comunque in generale tutta un'attenzione a quello che è il mondo di chi crea ricchezza al territorio, di chi crea occupazione e quant'altro. E l'altro aspetto infine è quello occupazionale, che anche questo mi sembra valore aggiunto per questo piano di lottizzazione. In un momento che tutti conosciamo di particolare difficoltà, andare a incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro è una scelta che trova continuità con altre scelte urbanistiche, l'ultima delle quali, senza andare a fare memoria storica anche da questo punto di vista, è stata proprio la messa all'asta da parte dell'amministrazione comunale dell'area dietro il centro commerciale, proprio per la realizzazione di insediamenti artigianali mirati ancora una volta a incentivare chi crea occupazione e chi invece l'occupazione non ce l'ha. Quindi io, nonostante tutte le divagazioni legali, tecniche, i raggi di curvatura, i bracci, eccetera, tuttora io non ho trovato, a parte quell'osservazione sulla proprietà dell'area stradale, che torno a ripetere, sarà un impegno sicuramente dell'amministrazione perseguire al di là della convenzione. Per il resto io non ho trovato delle motivazioni politiche, ma vi torno a ripetere, io il tecnico non ci provo neanche a farlo, che suggeriscano un ripensamento su quelle che sono le scelte e le strategie di questo piano di lottizzazione, e che, se avete ascoltato la continuità che ho cercato di sottolineare, non trovano altro che continuità in un disegno che questa amministrazione sta cercando di realizzare anche dal punto di vista urbanistico sul nostro territorio.
Grazie, assessore Mestrone. Architetto Galbiati, prego, a lei la parola.
Sì, volevo fare solo una precisazione relativamente ai computi metrici, come è stato prima accennato. I computi metrici, come tutta la progettazione esecutiva che dovrà essere presentata, dovrà essere validata dall'ufficio e come prescritto dal codice dei contratti questo. In quella sede sarà comunque, saranno verificati tutti gli importi e le eventuali differenze, per le eventuali differenze che verranno trovate, se verranno trovate, sarà, come di prassi, è chiesto o delle opere aggiuntive o una monetizzazione, che è la differenza fra quello accertato d'ufficio e quello dichiarato dai proponenti.
Grazie, architetto Galbiati. Passiamo dunque alle... Signor sindaco, vuole dire qualcosa? Prego, signor sindaco.
Io volevo, innanzitutto, visto che questo piano comunque per il nostro paese è un piano importante, perché è vero che diciamo così contribuiamo a un'azienda del territorio a rimanere sul nostro territorio, quindi di non commettere errori del passato, è anche vero che abbiamo cercato di far coincidere i due interessi. Come maggioranza, nel presentare il progetto, abbiamo fatto emergere le due esigenze, il privato e il pubblico, non abbiamo assolutamente lavorato solo nell'interesse del privato, perché comunque riteniamo che questo diventi un valore per la nostra città. Ora, io ho ascoltato con attenzione le osservazioni fatte dai consiglieri in modo dettagliato, quello che su alcune potrei essere anche d'accordo, però la domanda che faccio, dobbiamo cercare che su queste cose si poteva benissimo valutare da un punto di vista tecnico, quindi le osservazioni fatte dai consiglieri magari ieri, cioè visto che erano così precise, perché arrivare in consiglio comunale e lasciare, a me lasciano un dubbio per dire, ma l'osservazione è un'osservazione tecnica vera o è un'osservazione pretestuosa? Io non sono in grado di capire quale è una delle due. Presumo che sia tecnica, perché conoscendo le persone che sono intervenute non hanno l'interesse, almeno penso su una cosa così importante, di usare termini pretestuosi. Allora dico, quello che posso impegnarmi, e lo farò se i consiglieri comunale d'opposizione ci fanno come sindaco una disponibilità in bianco per dire tutte le osservazioni che sono state fatte, quelle tecniche, è chiaro che abbiamo anche noi l'interesse di verificare, perché non abbiamo nessun interesse di regalare niente a nessuno, di andare ad verificare con la proprietà, pur approvando questa sera il PL, prendo l'impegno personale in modo serio con la proprietà e punto su punto, sia con la proprietà per quanto riguarda alcuni aspetti, sia per quanto riguarda altri aspetti di carattere legale, per togliere qualsiasi dubbio che abbia il consigliere che ho parlato, anche il consigliere di maggioranza, perché o anche a me stesso, perché non ho la domanda, uno potrebbe dire, ma allora perché lo approviamo? lo approviamo perché le situazioni che non dobbiamo nascondere, se abbiamo fatto un consiglio comunale sappiamo anche perché l'abbiamo fatto. C'è un impegno alla proprietà ad versare entro la fine dell'anno gli oneri di costruzione, i 400.000 euro. È un impegno che ha preso e quindi lo manifesterà nella sua concretezza, quindi non dobbiamo nasconderlo. Ma questo è stato uno degli elementi che ci ha portato a parlare di questa cosa. Gli altri elementi, io volevo, quando abbiamo ragionato, anche perché le osservazioni fatte da alcuni consiglieri di opposizione erano fatte anche consiglieri di maggioranza, era: ma perché dobbiamo arrivare a modificare l'asse stradale? Perché facciamo un favore al privato? Perché visto che è la prima volta, anche se è vero che la Monza Saronno ormai è una statale ormai residenziale, perché basta andiamo dopo Muggiò, non è più una strada statale, rimane tale, ma di fatto è stata modificata negli anni. Ma questo, come per dire, si modifica, non siamo i primi, forse magari siamo gli ultimi che modificheranno un po' l'asse stradale. E abbiamo ragionato in questo modo. Allora, innanzitutto, il discorso: non esiste attività commerciale se non c'è parcheggio. Di fatto oggi, se noi andassimo a vendere la nostra area del magazzino, varrebbe pochissimo, perché non ha parcheggio, non può immettersi direttamente nella via Po. Abbiamo ragionato anche perché la provincia da sempre vuole chiudere tutte le immissioni sulla statale Monza Saronno, perché questo vuol dire pericolosità. Infatti sulla Monza Saronno gli incidenti che abbiamo avuto in questi anni sono solamente perché c'è l'immissione autorizzata, quindi chi viene da Saronno che gira a sinistra, sia nella nostra via sia nella via dove c'è la diavineria oggi, perché oggi entrano, ma in realtà se dovessimo mettere i vigili lì non entra più nessuno. Quando l'osservazione che ha detto un altro consigliere di andare a San Francesco è vero, questa era nella progettazione del Carrefour, perché la rotonda, quella che viene chiesta, la provincia di Milano non la voleva, perché di fronte, dove finisce quasi tra il Dugan e l'Euronis, la strada si abbassa notevolmente. Una rotonda fatta in quel luogo, così come l'asse stradale attuale, non fa vedere i mezzi, gli automezzi che arrivano venendo da Monza. Questo, se voi andate a vedere, mi mettete con la macchina venendo da Monza, se prevedete una rotonda dove è disegnata con la sede stradale attuale, non si vedrebbe il mezzo, quindi aumenterebbe il pericolo. Questo era stato disegnato anche nel progetto Carrefour, perché nel progetto Carrefour era prevista una rotonda anche lì, solo che la provincia non la volle perché era sulla sede stradale. È chiaro che la Carrefour non si poteva, allora si era trovato l'escamotage di andare su a San Francesco, girare dietro, ma di fatto sappiamo tutti che quella strada serve solamente per attraversare, andare a San Francesco. Infatti abbiamo dovuto fare dei sensi unici, ma non per immettere, aumentare la clientela verso la parte commerciale. L'altro ragionamento è stato un altro. Ma da questa operazione il Comune cosa si avvantaggia? Si avvantaggia che, guarda caso, ha la proprietà del magazzino, che noi abbiamo intenzione, ma penso che è una logica di tutti, valorizzare, e abbiamo l'altra proprietà a fianco alla via Po. Quel terreno che lì è incolto è di proprietà del Comune. Togliendo la via Po faremmo un pezzo solo e quindi avremmo, non so, 30.000 metri, metro più, metro meno, unico. La proprietà non sarebbe spezzata. Quindi, per quello che mi è dato di sapere, la proprietà aumenterebbe di valore, avendo un parcheggio. Se lasciassimo così le cose, sicuramente potrebbe essere interessante dal punto di vista urbanistico, ma non dal punto di vista commerciale. Perché se abbiamo visto che chi è oggi ha attività lì sulla Monza Saronno è penalizzato, la divaneria, le stesse altre attività non sono incentivati perché non hanno parcheggio e c'è la pericolosità sull'emissione della strada. Terzo punto era che con questa strada, con questa rotonda, che non è una rotonda normale, che non è vero, una rotonda abbastanza complessa, quindi verrebbe come quella della via Montebianco, che ha permesso una soluzione ai problemi, che in previsione del nostro piano regolatore, guarda caso, è proprio una strada che potrebbe collegare alla nuova strada di attraversamento, perché noi abbiamo un altro grosso problema in questo paese, la viabilità, e la viabilità non si fa solo col PUT, il PUT prende atto e ti dice anche le strategie future, ma poi bisogna anche realizzarle. Guarda caso, qui anche senza PUT, ragionando un attimino con i tecnici, si è vista una prospettiva che con quella rotonda si può collegare alla via Bologna e fino alla Nord Avici. Secondo me questo è un grande risultato, questa quarta situazione. Noi abbiamo un cimitero che ormai per la sua collocazione è all'interno di uno sviluppo commerciale, che piaccia o non piaccia è uno sviluppo commerciale. Ora, abbiamo pensato, ma se noi il cimitero ci andiamo tutti, tra i nostri cari, quindi è un luogo sacro, da tutti noi è stato, diciamo così, lamentato il fatto che comunque dovrebbe dargli un decoro migliore, abbiamo pensato quale migliore strategia e da un punto di vista ambientale utilizzare il verde, quindi aumentare il verde, si parla di 1100 piante, piante di un certo tipo, la garanzia ce l'abbiamo, cioè è chiaro che c'è il codice civile che dice, che ci garantisce, al di là delle norme scritte o non scritte, c'è il codice comunque fa sempre testo, e che abbiamo 1200 piante che ci permettono di fare, di mascherare il cimitero e dargli quel decoro che noi tutti abbiamo auspicato e che, guarda caso, solo con questa operazione riusciremo a fare, altrimenti non potremmo farla, perché la proprietà è privata, dovremmo sempre espropriare il terreno se noi volessimo piantumare delle piante. Ammettiamo che facessimo la rotonda, ma il terreno per piantumare dobbiamo espropriarlo, perché altrimenti, anche voglio solo ricordare che sulla Monsaronno abbiamo piantumato degli alberi a 3 metri dal cimitero, chi si ricorda, dopo una settimana l'abbiamo tolto perché legittimamente il privato ce le fece togliere dicendo che lì c'era un passaggio, una servitù e quindi dovevano passare, abbiamo tolto gli alberi, noi li avevamo messi per mascherare, perché la proprietà non era nostra. Quindi io dico, questi sono stati i ragionamenti con cui abbiamo lavorato, il consiglio di maggioranza, siccome sono state sollecitate all'opposizione in modo serio, sanno benissimo che queste osservazioni le avevamo già fatte anche noi e abbiamo dato le risposte. È ovvio che in un periodo diverso, e quindi non di crisi economica, perché alla domanda oggi chi vuole investire in ampliamento di attività commerciali, non è semplice la risposta, perché bisogna avere anche un po' di coraggio e un po', io dico, di pazzia in questo momento particolare. 2 anni fa sicuramente avremmo trovato magari più forza anche noi nel chiedere come contropartita maggiore, diciamo, contraccambio di opere. Oggi dobbiamo anche accontentarci rispetto a quello che il privato può fare, perché non vorrei essere io responsabile di una richiesta esosa o eccessiva e un rifiuto da parte del privato, perché se oggi stiamo dicendo che abbiamo perso alcune attività industriali e commerciali importanti come i Giochi Preziosi e la Mafra, non vorrei dire, essere io a dire domani abbiamo perso le Euromonitrici, che comunque è un valore aggiunto in questo paese. Questi sono stati ragionamenti molto chiari, senza nessun tipo, anche un'esigenza di carattere economica, perché se dobbiamo fare le opere, se vogliamo fare, bisogna che entrino anche oneri di urbanizzazione, non è che dobbiamo nasconderci, le cose si fanno se entrano gli oneri, altrimenti rimangono tutte idee. Questi sono stati i ragionamenti. Quindi io l'impegno che posso prendere è che tutte le osservazioni fatte, in modo, credo che forse pochissime volte l'abbiamo fatto così, in modo attento e documentato e dettagliato, prendere l'impegno a far sì che di togliere dubbi che sono stati anzi detti dai consiglieri comunali, prendere l'impegno, e io sono d'accordo sul fatto dell'asservimento non solo della strada, cioè la domanda in questo momento non so rispondervi perché asservimento, e sì anche del bosco, però è anche vero un'altra cosa, che noi abbiamo ragionato forse, magari involontariamente, dire piuttosto di avere la proprietà, è meglio che sia la proprietà del privato, ma loro garantiscono il bosco la manutenzione, perché la manutenzione della strada e la manutenzione del bosco è spesa corrente per noi. Forse questo è stato il ragionamento con cui abbiamo fatto. Non so dirvi se a quanto ha prevalso, ma indirettamente questa è la domanda, che è l'unica risposta che so darmi rispetto a una richiesta, secondo me, legittima sul perché c'è l'asservimento del terreno e della strada e non la proprietà. Forse questo è il ragionamento con cui abbiamo fatto. Tenete presente una cosa, che comunque è prevista anche, se non ricordo male, anche l'irrigazione, c'è anche l'irrigazione automatica di tutta questa area, che è bella ampia, quindi con costi enormi, quindi non volevamo caricarci di noi. Anche perché vorremmo, se c'è la, come dice di sì, adesso io secondo me la ricordo, però voglio dire, questa è una cosa che possiamo verificare tecnicamente, però l'atteggiamento qual è stato? Noi abbiamo, quando abbiamo fatto la rotonda in via Montebianco, abbiamo visto che cosa? Che chi viene oggi da Mombello rispetto a 2 anni fa ha un'entrata, una, vede un paese molto che può respirare meglio, più arioso, perché con quella rotonda sicuramente ha permesso di avere un'entrata migliore. Lo stesso alloggiamento abbiamo fatto chi viene da Monza. Fare una rotonda come si deve, con tutta una serie di interventi anche di carattere floridivaveristico, piuttosto che arborio, piuttosto che di assenze particolari, sicuramente, secondo me, l'entrata del paese ne migliora rispetto a oggi che appena entra, appena arriva, vede solamente il cimitero sul lato sinistro e a destra tutto un insediamento commerciale. Questi sono i ragionamenti importanti, non importanti, con cui abbiamo ragionato e con cui credo che il Consiglio dovrà, almeno chiedo alla maggioranza di votare. Io chiedo all'opposizione, proprio perché c'è stata un'approvazione 2 mesi fa e l'avevo apprezzata, perché cercavo di capire le motivazioni per cui avevano spinto l'opposizione a votare a favore, ed era la prima volta che succedeva in Consiglio come adesso un piano di utilizzazione, se non ricordo male, così importante, proprio per non togliere valore a quell'approvazione, l'impegno che prende è questo, che tutte le osservazioni che sono state fatte di andare a verificare, e se ci sono elementi così gravi, che non so dire quali sono, sono disponibili a ritornare in Consiglio Comunale e riapprovare la convenzione. Se le osservazioni che scaturiscono dalle osservazioni fatte dal Consiglio Comunale dovessero portare a far sì che bisogna ritornare in Consiglio Comunale per l'approvazione della convenzione, io sono disponibile a ritornare. Entro, chiaro, brevissimo tempo, non dobbiamo aspettare 2 mesi, ma entro il 30 gennaio io sono disponibile a tornare se ci sono elementi gravi che in questo momento non so dirvi. Quindi per me le osservazioni sono lecite, corrette, non so darvi la risposta però che siano diciamo così false piuttosto che hanno della sostanza. L'impegno che prendo è questo: se ci sono elementi io sono disponibile a tornare in Consiglio Comunale a riapprovare la convenzione. Più di questa disponibilità credo che sia, proprio per la serietà con cui avete posto le domande, le criticità e le osservazioni.
Grazie signor Sindaco. Consigliere Rubens chiede la parola, vale sì. Come dichiarazione di voto questo,
certo.
Allora
prima no, delle... proprio come dichiarazione.
Prego, consigliere
di voto.
Rubens.
No, non, ovviamente non spetta e non è giusto controbattere quanto detto prima dall'assessore e dal sindaco successivamente. Un'unica puntualizzazione, assessore, non ho capito bene. Consiglieri, considerazioni tecniche, politiche. Io quello che la mia proposta, che non era altro che di riflettere su quello che stavamo facendo con solo ed esclusivamente sulla strada, non entro nel merito di tutto il resto. Quindi di riflettere e di riconsiderare il progetto, che bastava una semplice rotonda, era a fronte di un ragionamento tecnico, qualche volta si fidi pure, ma il mio era un ragionamento politico, per dire, invitavo la maggioranza e quindi il governo della città a riflettere su quella questione. Punto. Solo questo, tanto per chiarire le questioni, perché non si capisce bene se uno qui debba parlare politiche, in termini politici va bene, in termini tecnici no, perché tanto poi le cose si accavallano. Non entro ovviamente nel merito delle cose che ci siamo detti, tanto la mia proposta era quella ed era una proposta puramente politica. Adesso, visto che, quindi quello era proprio lo spirito per dire vediamo, poi magari tra 2 giorni, tra 3 giorni, dopo magari possiamo farlo anche all'ultimo dell'anno, tanto adesso ci sta abituando il nostro Presidente. Rifacciamo il Consiglio perché con 2 giorni si mettono a posto queste cose. Non si vuol farlo, benissimo. Si deve andare a votare, ma io sono a favore di tutto quello che è inerente l'ITEC. Non sono a favore su questa questione della strada e le motivazioni dette prima. Cosa devo fare? Posso votare mezzo e mezzo?
Voglio rispondere, consigliere Rubio. La rotonda che ed era la questione che era già nata a collocare, da un punto di vista tecnico, non dà, io ti rispondo così, poi dopo tu puoi verificare, non dava le garanzie di sicurezza previste dal, perché essendo statale il rispetto delle norme è un po' diverso dalle rotonde quelle di paese. Quindi l'unico elemento era di fare una rotonda diversa. Per due motivi. Una, perché comunque la proprietà, perché questo progetto non è adesso, cioè già un bel po' che si è verificato, la provincia di Milano ha tergiversato prima di dare un parere. Quindi la rotonda che tu chiedi,
l'ho visto due giorni fa, tre giorni fa.
No, ti rispondo in modo molto proprio perché la rotonda che tu chiedi, che è quella che classica, normale, non è prevista, non è possibile farla perché non dà le norme di sicurezza. Poi tecnicamente perché, come non te lo so dire, perché i tecnici, chi ha redatto il piano sono tecnici, ti do un elemento in più però. Una rotonda normale non favorirebbe quella diciamo, osservazione o suggerimento che tu davi di fare il parcheggio dall'altra parte, non dava due garanzie. Uno, perché fare un tunnel sotto a Monsarono con norme di sicurezza, anche quella di prevedere scivoli, non è un tunnel che uno scava e esce dall'altra parte, perché deve fare tutta una serie di barriere architettoniche per garantire. L'altra cosa è, da un punto di vista commerciale, detta da, avere un parcheggio al di là della Monsaronno, che diventerebbe un bel pezzo distante, non sarebbe commercialmente, passatemi il termine, appetibile per l'investitore. Quindi l'investitore non farebbe l'investimento. Siccome a noi interessa che l'investitore faccia l'investimento e che rimanga sul territorio, possibilmente si ampli, abbiamo ragionato in modo diverso. Se c'era un'altra possibilità alternativa rispetto alle osservazioni che tu hai fatto, sia del parcheggio, perché infatti fatevi la domanda, perché la proprietà ha comprato al di là del da Mozzarono? Perché l'idea originale era quella di fare il parcheggio, perché la proprietà non l'ha comprata adesso, l'ha comprata già in sede di presentazione del piano, perché proprio prevedeva ciò che tu stai dicendo, un tunnel o addirittura con un sottopasso a livello di Carrefour, ma i costi erano eccessivi, quindi la proprietà ha ritenuto di non farlo.
Anche pedonale, sì, va bene.
Però voglio dire, era per dirti, se tu ci fai caso, la proprietà ha comprato quei terreni proprio per fare il parcheggio e che ha ritenuto di non poterlo fare perché i costi erano eccessivi. Poi non ti so dire, queste cose le so perché sono state dette, insomma. Però ecco, io vorrei raccogliere, perché la tua osservazione è una cosa che è stata già fatta da un punto di vista tecnico e dalla provincia è stata, diciamo così, rigettata. Io l'invito che faccio è, io ripeto, proprio perché non è un fatto normale che una approvi una cosa e dice sono disponibile a tornare in consiglio comunale. No, io dico, noi approviamo così come stanno le cose, con la garanzia di impegnarmi a verificare tutto quello che voi state dicendo. E se ci sono elementi, non ho nessun problema a ritornare in Consiglio Comunale e rimodificare la convenzione secondo le vostre osservazioni, perché ritengo le vostre osservazioni idonee, ma non ho la garanzia come controbattere che non sono un tecnico, insomma. Questo per dirvi che, come atto di fiducia, ma vale anche per i miei consiglieri comunali di maggioranza, che, a cui ho detto queste cose, come ho detto a voi, le ho dette a loro. Quindi se ci sono degli elementi, non c'è nessun problema a ritornare, perché credo che nessuno debba pensare che facciamo una convenzione nell'interesse del privato.
Grazie, signor Sindaco.
Finisco.
Volevo concludere.
Sì, grazie. Sì, finisco. No, nessuno ha mai, o almeno qui detto, che veniva fatta una convenzione nell'interesse del privato, insomma. No? Non, almeno, io non mi permetterei mai. Ovviamente il tuo intervento è abbastanza caloroso per dire non si può fare, ma ci sono anche studi fatti in precedenza dove un po' di anni fa addirittura lì era stata prevista proprio su quello che citava prima Terragni, proprio una rotonda, che è quello che adesso si dice che... Comunque io rimango della mia convinzione, nel senso che qui c'è uno sperpero sicuramente di denaro, eccetera, quindi no, è inutile che sto... a ribadire il concetto. Ovviamente, detto, qui non so che cosa fare, perché dovrei votare a favore per l'ITEC, non voto sicuramente a favore per questa situazione, non so cosa farò. Ecco, devo pensarci, se è un'astensione o votare contro. Insomma.
Grazie,
ecco,
consigliere.
No, finisco. Attenzione, una cosa però, mi raccomando, visto che siamo in ballo di convenzione. Nel computo esiste, quindi dopo si va a scomputone, riepriste anche la demolizione dell'edificio, l'ha detto prima Terragni, della Morandi. Attenzione, quella roba lì, quella demolizione lì, siccome è demolizione per recupero di volumetria, non c'entra niente con che finisca dentro in quell'elenco a scomputo oneri, perché quella è una demolizione, vero è che lì ci passa la strada, ma questa demolizione viene fatta recuperando i volumi di là per l'ampliamento, quindi attenzione, che dopo qui può esserci veramente anche una questione di coso, come si dice, di corte dei conti, insomma, di danno erariale, attenzione. Ok, grazie.
Grazie a lei, consigliere Rubens. Chiede la parola il consigliere Felotti, sì, per l'inviato Romeo Sindaco, prego.
Sì, mi premeva fare la mia dichiarazione di voto. Partendo da questo presupposto, molto seriamente, il dibattito di questa sera è stato decisamente di alto livello. La partecipazione dei consiglieri di minoranza che si sono espressi è di tutto rispetto per l'approfondimento che hanno fatto all'argomento. Io intendo invece puntare su, richiamo tutte le premesse che ha fatto il sindaco, ovviamente condivisibili, però mi preme sottolineare che a differenza di quello che è uscito questa sera, io ritengo che, almeno io personalmente, che l'elemento qualificante di questo progetto, di questo PL, è proprio quella deviazione dalla strada, è quello che qualifica questa roba qui. Ho sentito dire stasera che una viabilità così modificata non ha nessun interesse per i cittadini di Imbiati. Io penso che sia stata una scivolata da parte di Binacchi questa affermazione, perché io mi chiedo, se fossimo un comune interessato all'attraversamento della Pedemontana o di qualche casella autostradale, che cosa potremmo dire? Che non siamo interessati perché i cittadini di Imbiati non ottengono, cioè questi concetti non mi sembra giusto che passino, insomma. Una riqualificazione urbanistica di questo tipo, che passa attraverso, chiamiamola pure, magari anche per necessità, una deviazione dell'asse stradale, ma ci rendiamo conto che cosa, e c'è stato anche questo dimostrato, anche con degli esempi, che impatto può portare a una porta della città, a un ingresso della città. L'aspetto della mascheratura del cimitero l'abbiamo già sottovalutata, l'abbiamo già affrontata, valutata, e quindi anche questo è un aspetto molto importante. Quindi ritengo che l'elemento che caratterizza tutto questo intervento sia proprio questa, diciamo, facciamo di necessità virtù, questa deviazione della strada che porterà senz'altro, potete anche immaginarla, un ingresso del paese di sicuro migliore, e come è già stato ricordato anche cominciato questo miglioramento dalla rotonda che va su Mombello. Credo appunto che, al di là di tutte le considerazioni tecniche, di tutto rispetto che è possibile migliorare, modificare eccetera, sia davvero questa la buona nuova che ci viene da questo progetto. Quindi noi come gruppo lo approviamo volentieri questo, perché finalmente vediamo qualcosa che, oltre ad avere davvero coinvolto tutto il Consiglio Comunale in questa discussione, perché sentiamo da parte di tutti quando ci sono degli interventi che caratterizzano così a fondo l'urbanistica, la viabilità o tutto quello che concerne il nostro comune. Credo che sia da tenere in considerazione queste migliorie che vengono fatte e i benefici che ne vengono. Solo questo mi premeva sottolineare, perché tutte le altre cose sono già state ampiamente dette, e credo anche, se non altro, abbiamo visto che qualcuno ha posto qualche dubbio, e quindi spero che non dico che debba fare un invito alla minoranza a rivedere questa roba qui, però uscire con una votazione ampiamente condivisa di queste scelte così importanti penso che sia anche un punto a favore del nostro Consiglio. Grazie.
Grazie consigliere Felotti. Si è iscritto a parlare Terragni, Sinistra Riformista, dichiarazione di voto, prego.
Ma signor Sindaco, lei stasera per due volte ha evocato il processo alle intenzioni che noi avremmo in mente. Primo, quando lei pensava, forse scherzando, ma forse qualcuno vorrebbe che magari ci fossi io sotto quella stanga, eccetera. Certo, no? Ma questo forse era scherzoso. Poi ne ha fatto un'altra di scivolata di questo tipo, invece un po' più seria. Ma perché questi dubbi non li avete portati ieri, non l'altro ieri? Vede, signor Sindaco, Noi non possiamo fare come l'assessore Mestrone che dice io faccio il politico, poi ci sono i tecnici, quindi distingue il suo ruolo dai tecnici. Noi questo non abbiamo possibilità di farlo, dobbiamo fare i tecnici per quanto ci è possibile, dobbiamo fare i politici per quanto ci è possibile. Purtroppo questa è la nostra difficoltà. Noi abbiamo potuto guardare queste cose dopo che la convenzione ci è stata ripresentata corretta il 22 cose. E se permette, guardi, il 24 e il 25 e il 26 non mi metto a guardare nessun tipo di convenzione, soprattutto non mi metto a guardare i computi metrici, che sono delle cose che fanno scivolare le cose fino a terra, no? Visto che non sei molto aduso a guardare quelle cose lì. Quindi, per favore, sarei io a domandarvi, ma perché fino a questo punto non ci avete pensato voi, con i vostri tecnici, eccetera, eccetera? Bene, io ho colto una cosa, io non voterò a favore di questo piano, perché le questioni che riguardano il disassamento sono dirimenti rispetto alla questione, secondo me, però altri potrebbero pensare in un modo diverso. C'era però una intenzione da parte del sindaco di rivedere una serie di questioni che sono state messe in luce questa sera. Io le raccomando proprio di guardarle, perché secondo me ne varrebbe la pena, proprio facendo quel tipo di ragionamento, no? Se c'è qualcosa di stasera lo votiamo, dice lei. Se fra una settimana mi accorgo che c'è qualcosa di non corretto, di sbagliato, eccetera, ritornerò in consiglio, eccetera, eccetera. Questo mi sembra che abbia detto. Le consiglio comunque, al di là di questo, al di là di rivedere tutta questa questione, almeno sotto gli aspetti dei costi e sotto l'aspetto della convenzione, perché sarebbe utile. Non solo per una questione di risparmio coso o di maggiore sicurezza, ma anche per dare logicità a un qualcosa che è assolutamente necessario e che magari qualcuno, qualche suo collega, magari banalizza, ma non è così.
Grazie consigliere.
Non ho ancora finito cose.
Da chi è?
Signor...
Consigliere Terragni, le ricordo una dichiarazione di voto, insomma, non...
Beh, non lo so, ma concludo qui, signor Presidente, però guardi che stiamo parlando di cose importanti.
Ma lo so bene, guardi
no,
che le...
importanti.
No, ma non per niente le ho dato 35 minuti nella prima esposizione.
Mi sembra di aver portato contributo.
No, le sto dicendo.
Quindi non mi rinfacci
non
il tempo.
Niente, cioè...
Signor Presidente, non mi rinfacci il tempo, visto che ammette che qualche contributo è stato portato.
Ma ci mancherebbe. Grazie, consigliere. Si è iscritto a parlare il consigliere Zamin, Forza Italia. Prego, consigliere.
La dichiarazione di voto, anche se è difficile, cioè da un lato non è difficile farla, dall'altro paradossalmente è difficile farla, perché di fatto... il problema è stato sviscerato in tutte le sue parti dalle ottime osservazioni della minoranza e dalle altrettante esaustive risposte per quanto riguarda la maggioranza. Poi il consigliere Felotti furbescamente mi ha preceduto e di conseguenza rischierei di ripetermi. Io dico solo una cosa, oggi pomeriggio un cittadino mi ha chiesto stasera, che tra l'altro non è neanche vicino alla nostra parte politica, mi ha chiesto: ma stasera avete consiglio comunale? Ho detto sì, su che cosa? Ma c'è un PL zona Euronics da approvare per rendere un po' fruibile il traffico, abbellire tutta la zona. La prima cosa che mi ha detto è stata: ecco, quella era proprio una cosa che mancava. Ecco, da questo piccolo esempio voglio dire che a volte noi giustamente o non giustamente, non lo so, lasciamo giudicare ai cittadini che ci ascoltano, ci guardano e poi vedono le opere compiute. interveniamo dando i giusti contributi o ci arrovelliamo nel trovare le giustificazioni sulla strada, sulla rotatoria, sul vantaggio economico, sulla componente ambientale, eccetera, eccetera. Però perdiamo a volte il punto centrale. Il punto centrale è che da questa operazione ne beneficia il paese, ne beneficia la viabilità, si va a abbellire una zona che è squallida, si rende sicura una strada che io percorro tutte le mattine, veramente c'è da mettersi le mani sui capelli per chi deve girare a sinistra per entrare a Euronix, perché si forma una coda allucinante con rischi che tutti sappiamo. Inoltre è anche un intervento propedeutico a fronte poi di un collegamento della via Leonardo da Vinci alla statale. Io credo che questa operazione, come è stato già detto, va nella logica di un miglioramento generale di tutto il paese. Abbiamo cominciato con la rotatoria nell'entrata del paese dalla parte di Pinzano, abbiamo proseguito con la rotatoria qui a Limbiate per quelli che provengono da Saronno. Questo è un altro intervento, un altro tassello che va proprio a concludere, se vogliamo, e a rendere migliore l'entrata del paese per quelli che percorrono la strada arrivando da Monza. Quindi credo che l'aspetto politico siano proprio questi tre punti: l'incremento dell'attività produttiva, che è stato già detto, a favore di l'Hightech, di conseguenza ne beneficia tutto il paese. Il vantaggio economico più o meno è discutibile, più o meno vantaggioso, non lo so, però di fatto c'è bisogno di liquidità. Il sindaco è stato chiaro nel suo intervento, non ha nascosto nulla a tal proposito. Il periodo è duro per tutti e di conseguenza c'è anche il rischio di richiedere troppo e poi restare col cerino in mano. E l'altro aspetto era sul discorso della viabilità, legato anche tutto alla componente ambientale. Per questi motivi io credo che questi motivi siano più che sufficienti a giustificare un intervento del genere. Mi ha fatto molto piacere l'intervento del sindaco, che si è reso disponibile a rivedere la convenzione, perché non vi nascondo che anche noi, e lui l'ha colto benissimo, eravamo in difficoltà sulle osservazioni che il consigliere Terragni legittimamente ha posto. Ci ha fatto piacere l'intervento del sindaco, il quale si è preso la responsabilità e l'impegno ufficialmente davanti a tutti di verificarle di persona e eventualmente di riportarle in consiglio comunale. Credo che il consiglio di questa sera sia stato un consiglio comunale molto interessante, molto valido, un modo nuovo anche secondo me di far politica, e auspico che la minoranza riveda la posizione poc'anzi dichiarata, perché a mio parere di questa operazione ne beneficiamo tutti quanti. Grazie.
Grazie consigliere Zammin. Si è iscritto il consigliere Archetti per il Partito Democratico. Prego, consigliere.
Sì, avevo detto che avremmo fatto dichiarazioni di voto precedente, però l'intervento dell'assessore Mestrone in qualche modo mi fa incazzare, però fortunatamente riesco a rilassarmi subito, perché sono come quei genitori quando vogliono educare i figli e ogni cosa che fanno, no, è sempre sbagliata. A un certo punto, invece di ottenere il risultato di educare i figli si iniziano a non fregarsene più di quello che dicono i genitori. La stessa roba è un po' l'atteggiamento che mi procurano gli interventi dell'assessore Mestrone quando diciamo alle nostre proposte politiche dice che dobbiamo approfondire gli aspetti tecnici e quindi ci invita ad andare ad approfondire. Dopodiché, quando facciamo interventi tecnici, dice: ma voi parlate di tecnica e invece dovreste occuparvi di politica. Io vorrei sapere in tutte le proposte fatte questa sera di cosa ci sia, al di là di alcune rilevazioni che fortunatamente il sindaco ha recepito correttamente, fatte dal consigliere Terragni, vorrei capire dove stanno tutte queste, diciamo, questi tecnicismi. Cioè, dire che riteniamo che disassare una strada sia, passatemi il termine, una cosa impropria, non ritengo che ci sia niente di tecnico, è una questione politica, no? Dire che gli accessi si potrebbero fare in un altro modo, senza pesare economicamente sul bilancio comunale, penso che sia una cosa politica. Aver fatto un'affermazione dicendo che siamo pronti a fare un'azione perché 400.000 euro promessi all'approvazione possono entrare nella casa comunale, penso che sia una questione politica. Io non riesco a capire dove stanno gli elementi tecnici in questa roba, in tutta la nostra posizione. Peraltro io trovo una forma di mistificazione della realtà quando dite che i nostri interventi, ma questo trasversalmente a quello che è stato detto dalla maggioranza questa sera e anche dal sindaco per certi aspetti, perché nessuno di noi ha detto, ritengo, che con gli interventi che abbiamo proposto che si debba continuare a svoltare a destra verso Euronics provenendo da Saronno. Pensate che tempo fa volevo fare una mozione su questa roba. Figuriamoci, perché capisco esattamente qual è il livello di pericolosità di quella manovra, tenendo in considerazione che c'erano molte persone che parcheggiavano addirittura sulla statale. Quindi lungi da noi l'idea di salvaguardare, voglio dire, l'attuale condizione. Lo abbiamo detto, e anche questa è stata un'azione politica, abbiamo detto l'interesse del soggetto privato lo abbiamo garantito già con il voto della volta scorsa. Il voto della volta scorsa favorevole dice che non è che siamo contro il fatto che si tenga in considerazione il vantaggio del soggetto proponente. Per cui noi non siamo contro, non è che vogliamo che Euronics prenda e se ne vada in un altro comune. Io non so bene chi sia stato a mandare via Mafra o a mandare via Giochi Preziosi, questo non lo posso sapere. Ritengo che Giochi Preziosi abbia trovato a Misinto il suo luogo forse più adatto per sviluppare, accogliate il suo luogo per cui sostanzialmente io dico che la nostra è stata soprattutto una contrapposizione politica. Noi voteremo contro perché l'avevamo detto prima, per noi è pregiudiziale il fatto che la rotonda stia lì. Gli interventi fatti anche nelle controdeduzioni, almeno nei primi 7 punti delle controdeduzioni all'osservazione, lette prima dall'assessore Mestrone, a mio modo di vedere sono facilmente opinabili, perché sui primi 3 punti che parla della pericolosità, eccetera, la rotonda posta sulla sede stradale risponde benissimo a questi tre elementi. Nessuno mi ha ancora, per quanto riguarda i punti 4 e 5, nessuno mi ha ancora certificato e spiegato perché è più sicuro spostare la sede stradale. Perché se è più sicuro, bisogna dirlo a tutti, anche agli altri comuni, perché tutti devono spostare la sede stradale. Perché se voi dite che questa condizione è una condizione pericolosa, dobbiamo avvisare tutti i comuni, da Saronno a Monza. Perché questo è l'unico punto in cui si fa questa operazione. E dalle altre parti? Per cui mi piacerebbe riuscire ad avere un documento di qualcuno, non però, non attenzione, il parere della provincia, che il parere della provincia va in relazione al progetto che gli si propone. Se gli si dice che la strada va spostata, dice non ci sono controdeduzioni, non abbiamo nessuna contrarietà, ma non è che dice dovete spostarla per sicurezza, perché nessuno nella documentazione ha detto o ha spiegato quali sono e da dove arrivano queste esigenze. Per quanto riguarda i raggi stradali di cui parlava sempre prima nelle conduzioni dell'assessore Mestrone, la condizione proposta da noi è favorevole, favorisce rispetto a quella proposta da voi il tronco stradale che dovrebbe collegare e attraversare le Imbiate, insomma, in quella strada prevista nel piano regolatore. Qua, vabbè, abbiamo fatto sostanzialmente una prova, ma i raggi sono più garantiti, i raggi di curvatura sono più garantiti dalla nostra proposta che dalla vostra. Eppure la possibilità di allontanarsi in zona est, no? Dall'area cimiteriale. perché avendo la rotonda sulla sede stradale si può dare una curvatura e quindi garantire la possibilità di estensione o di espansione del cimitero nella parte esterna. Quindi io ritengo che siano tutte proposte oggettivamente plausibili e soprattutto di ordine politico.
Grazie consigliere. Si è iscritto il consigliere Campisi, Italia dei Valori, prego.
Sì, allora, intanto affermare che, come ha fatto il consigliere Zamin, che con una rotatoria si abbellisce l'Imbiate o che all'Imbiate si sentiva la mancanza di un'altra rotatoria e finalmente la si fa, è un'affermazione davvero divertente. Tante ne ho sentite in questo consiglio comunale, ma questa proprio mi mancava. Per favore, se dobbiamo giustificare questo piano, giustifichiamolo in tutte le maniere possibili e immaginabili, ma non usando l'estetica come giustificazione massima per questo progetto. Visto che l'assessore Mestrone si annoia quando quelli dell'opposizione tentano di fare i tecnici, io torno a fare polemica, così almeno si diverte o si arrabbia, a quantomeno prova un'emozione, perché è sempre così algido nei suoi interventi, sembra quasi che non ci creda nemmeno lui alle cose che dice. Allora, io credo che il sindaco non può dire, come ha detto, ma alcune osservazioni fatte dall'opposizione le condivido e mi impegno a verificarle con la proprietà e con i tecnici in un secondo momento. Noi qui stasera stiamo adottando in via definitiva un progetto, una convenzione. Convenzione che non è un atto unilaterale, una convenzione è una convenzione, è un atto, è un qualcosa che si è convenuto con un'altra parte, quindi ritornare poi in consiglio comunale, oltre a non essere una pratica amministrativa corretta, introduce anche il rischio di possibili ritorsioni da parte del privato, no? E quindi non è sicuramente una procedura corretta, voglio dire anche che figura ci si fa. Se si hanno dei dubbi, si fermano le bocce e ci si prende qualche giorno di tempo per verificare tutto quello che c'è da verificare e poi si porta in consiglio comunale il piano. Questo si dovrebbe fare se il sindaco dice di condividere alcune osservazioni fatte dall'opposizione. Ma questo non si può fare perché la verità è quella che ha detto il sindaco, questo non si può fare perché abbiamo bisogno che questi 400.000 euro entrino entro la fine dell'anno nelle casse del comune. Immagino per il patto di stabilità, non vorrei che servissero a stampare qualche altro numero di quell'album delle figurine, di quel giornalino comunale. Questa è la verità, servono i soldi subito. E però, signori, qua è come avere un po' l'acqua alla gola, cioè sembra quasi una specie di ricatto. Se ti impegni ad approvarmi subito questo piano, ti do subito questi soldi. Non funziona così. Correre, abbiamo già visto che cosa poi succede, lo abbiamo visto con il teatro, si corre, poi succede quello che succede e dopo bisogna correre ai ripari. E qui è lo stesso, correre, perché dobbiamo incamerare entro fine anno questi soldi e poi vediamo, poi aggiustiamo le cose. Non è questa la pratica amministrativa più corretta. Se ci sono dei dubbi, se ci sono delle perplessità, ci si ferma, si valutano bene le cose, si confeziona bene il prodotto, dopodiché si porta in consiglio comunale e lo si vota.
Grazie consigliere Campisi. Si è iscritto a parlare il consigliere Cappello della Lega Nord, prego.
Buonasera a tutti. Dunque, io sono favorevole a questo piano, praticamente anche di un po' di variante, diciamo, perché all'inviate c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di abbellire anche l'inviate, anche se qualcuno un po' di abbellimento gli dà fastidio, ma è tutto quello che riguarda abbellire l'inviate, sarei disposta a tutto. Cosa dire? Sull'occupazione porterebbe abbastanza vantaggio. Una cosa che mi sento di dire è questa non sicurezza di quello che si sta sottofirmando stasera. L'impegno che si sta prendendo il sindaco di rivedere qualcosa, di come quello che ha detto Terragni, mi sembra che è valida. Ma vorrei essere sicura se si può fare sì, dopo che si vota questo documento praticamente, si possono fare delle varianti oppure non si possono fare, perché su questo io sono abbastanza ignorante e non vorrei magari votare una cosa che non c'è l'opportunità. Dunque, io sono per votare sì, però questa cosa che di rivedere quello che è scritto, ho paura che non si può fare. Una risposta vorrei, si può fare sicuro oppure no?
Grazie consigliere Cappello. Consigliere Binacchi, Rifondazione Comunista, prego consigliere.
Questa sera noi siamo sempre stati all'interno della proposta del piano di lottizzazione, però con una proposta diversa da quella dell'amministrazione comunale. Però ci tengo a sottolineare che siamo stati all'interno del piano di lottizzazione a partire anche da quel voto che abbiamo dato un mese fa, a partire dal fatto che comprendiamo la necessità di che all'Imbiate ci siano insediamenti commerciali, che all'Imbiate si realizzino certe condizioni. Però questo dato non può essere un dato unilaterale di chi fa una proposta, e in questo caso non può essere la proposta unilaterale della società. E il fatto che sul tavolo, dal punto di vista della convenzione, da parte della maggioranza e del sindaco in particolare, sono state date delle garanzie, credo che questa cosa faccia piacere, però il ragionamento di fondo era quello di misurarci su una proposta che abbiamo fatto, che è una proposta diversa dalla vostra, e che cerca di tenere, di fare sintesi fra tutti i diritti che ci sono dentro il Paese, non solo i diritti di qualcuno che ha più forza di altri. E quindi la questione di fondo rimane questa, nel senso che non voglio far finta che dal punto di vista della discussione si sono realizzati degli incontri, però la questione di fondo rimane ancora aperta. Vi è una proposta nostra che è diversa da quella che fate voi. L'ultimissima questione è una questione che è attinente alla sicurezza, per dire, l'ultimo pezzettino polemico. Voi citate la sicurezza in primis rispetto alla proposta sulla viabilità, però vi voglio ricordare che una delle raccomandazioni che ha fatto la provincia di Milano è quella di ricordarvi che l'accesso al Motel Azzurra è un accesso che andava messo in sicurezza. Non mi pare che questa proposta corposa che mettete sul campo tenga conto di questa richiesta che vi viene fatta dalla provincia di Milano.
Grazie consigliere Binacchi. Consigliere Pecora, sempre di Rifondazione Comunista, prego consigliere.
No, io non volevo entrare nel merito di niente, comunque volevo solo chiedere sia al signor sindaco e all'architetto Galbiati due cose, cioè loro praticamente in questo momento ci chiedono di firmare, tra virgolette, prendetelo così, due cose in bianco, nel senso che l'architetto Galbiati ha detto che il computo metrico sarà eventualmente validato. Allora, lei va a comprare un'automobile e le dicono: mi firmi qua, dopo vediamo tutto quello che c'è da inserire. Non mi sembra, posso anche sbagliare, non mi sembra corretto. E il sindaco, cioè con tutto la sua passione che ci ha messo, però anche lui chiede di votare una convenzione in bianco, dopo dice se ci sarà un qualcosa lo vedremo. Poi un'altra cosa, volevo capire, qua si parla giustamente di nuovi insediamenti, nuove produzioni, perché così si aumenta le persone che verranno assunte, ma nessuno ci ha detto quanto aumenterà l'Euronics, quanti negozi, e da quello si potrà dire va bene, ci sono 20 persone, 5 persone, 2 persone.
Grazie consigliere Pecora. Risposta io, al sindaco per alcuni quesiti.
A volte intervenire ed essere disponibile viene scambiato per altre. Allora, la convenzione, poi perché qualcuno ha lasciato un dubbio involontariamente, la convenzione è quella che si va a approvare questa sera. Ma come tutti gli atti, nel momento in cui l'amministrazione si accorge che c'è un atto che può essere che ho migliorato perché ci sono delle osservazioni, torna in consiglio e lo modifica, ma vale per questo, per quelli futuri, per quelli passati. Quindi io cercavo, proprio perché c'è stata un'approvazione all'unanimità 2 mesi fa, mi sembrava qualcosa di strano arrivare con un favorevole e contrario, opposizione e maggioranza. Allora lo sforzo che stavo facendo è se per astenersi, per votare a favore, ci deve essere da parte della maggioranza una disponibilità a dire ma le nostre osservazioni che abbiamo fatto, l'abbiamo fatta tanto perché tanto voi votate a favore, avremmo votato a favore la convenzione e l'opposizione. Avete parlato, siamo contenti, rimangono agli atti e non andiamo avanti. No, vi ho detto, se dalle loro osservazioni si può ravvedere che c'è qualcosa che non sta funzionando, no, io non ho nessun problema, vale per questo, vale per sempre. È assurdo sapere, io la convenzione sono sicuro che quella che ho presentato è quella corretta, ma dalle osservazioni, quindi un invito che faccio è per dare concretezza poi anche alle osservazioni, perché qui dobbiamo ragionare però se ha senso parlare in modo equilibrato, come ha detto il consigliere, poi si è riscaldato, dove è il consigliere Racchetti, si è riscaldato non so per quale motivo, ha alzato la voce senza motivazioni, quindi la prossima volta di che non di più niente, che siamo calmi, perché sennò qualcuno deve per forza animare il consiglio. Allora, le osservazioni hanno senso se l'amministrazione, se la maggioranza li recepisce come volontà, o non hanno più senso? Se no, diciamo che da oggi in avanti tutte le osservazioni fatte dalla minoranza non verranno mai prese in considerazione, perché tanto noi in maggioranza andiamo avanti da soli, abbiamo i numeri e lo facciamo. Lo sforzo volevo fare, no, su questa cosa qui, visto che c'è stata una vostra approvazione, ma nel vostro interesse, noi i numeri ce l'abbiamo per approvare, non abbiamo bisogno di numeri dell'opposizione. Proprio perché abbiamo cercato di motivare le vostre criticità, osservazioni, che sono quelle già analizzate dai tecnici. Quindi, siccome ce l'ho personalmente anch'io, quindi il tecnico, il politico, non so, vedete voi come si può differenziare, però ce l'ha già fatto, la rotonda non si può fare tecnicamente. O qui diventiamo che portiamo i tecnici ogni volta, facciamo un consiglio comunale che non è più consiglio ma una giunta di 30 persone e ogni volta decideremo insieme, ma vorrà dire fare 30.000 consigli comunali. Allora, noi quelle osservazioni abbiamo già fatte, il discorso della strada, il discorso della sicurezza, il discorso del parcheggio. Ho cercato di motivare il perché non si può fare, si può essere d'accordo o non d'accordo, però le risposte le abbiamo date, non abbiamo detto no, non ce ne frega niente. Perché altrimenti veramente mi è difficile pensare il futuro tra una maggioranza e una minoranza che fa le osservazioni, e allora se c'è la disponibilità non va bene, anzi qualcuno cerca di modificarla, se ci chiudiamo a riccio è sbagliato perché non accettiamo la minoranza, le osservazioni. Io l'invito che faccio, per le risposte che abbiamo dato, per lo sforzo che stiamo facendo e che di problematiche che voi avete sollevato, che noi abbiamo già cercato di analizzare, ho detto anche i miei consiglieri comunali vanno sollevati e ho dato delle risposte, proprio perché vediamo che tutti abbiamo fatto le osservazioni. L'invito che faccio, ravvedetevi sul fatto della votazione contraria, se no non la capisco, se no veramente non è inutile stare qui a fare discussioni. L'invito che faccio è questo, ma ve lo dico proprio per la funzionalità del Consiglio Comunale, per la credibilità del Consiglio Comunale, altrimenti non stiamo qui neanche a fare le mozioni, e quando vogliamo fare una mozione unanimità, chissà perché non si riesce a fare. E vogliamo fare l'ordine del giorno, quando la maggioranza è d'accordo c'è l'opposizione che è contraria. Cioè, diteci cosa dobbiamo fare. Allora facciamo così, facciamo la maggioranza, andiamo avanti, non guardiamo più l'opposizione, fate le vostre osservazioni, noi andremo avanti, buonanotte. Siccome non è il nostro modo di operare, dobbiamo essere in due però. Non si può chiedere alla maggioranza sempre le questioni. Abbiamo detto, siamo d'accordo su alcune vostre osservazioni, per noi il testo è questo, però prendo l'impegno personalmente che se ci sono delle vostre raccomandazioni che hanno fondamento, che in questo momento non so darvi le risposte perché non sono un tecnico, so che potrebbero, metto il punto di domanda, non ho nessun problema a ritornare in Consiglio Comunale, più di questo, e qualcuno dice che non è un atto amministrativo legittimo. Allora stiamo zitti, la prossima volta ragazzi, fate le vostre osservazioni, non parleremo più, alziamo la mano, se volete questo lo possiamo fare. L'abbiamo visto che l'abbiamo fatto in qualche atto, vorrei evitare di farlo in queste cose molto importanti. Abbiamo discusso, l'invito che faccio è veramente questo, ma lo faccio in modo accolorato per dare la credibilità a questo Consiglio Comunale, altrimenti non parliamo più di trovare l'unanimità nelle votazioni o nell'ordine del giorno, perché non ci sarà mai, perché chiederò io alla mia maggioranza di non accettare più le vostre osservazioni. Io non so più come dirvi questo tipo di osservazione, vi chiedo fermamente, proprio perché l'abbiamo discusso, l'abbiamo verificato, le vostre osservazioni ci ho vissuto io con questi tecnici, so come ragionano, quindi a volte i tecnici tra tecnici non so se si capiscono. Le osservazioni della rotonda, Rubes, l'ho posto proprio formalmente io e tecnico, non si può fare tecnicamente, e le vie di uscita, non ci può essere alternativa, l'unica soluzione è quella tecnica. Ora, io e tecnici, gli credo, perché altrimenti se dovessi mettere in dubbio anche i tecnici, vuol dire che allora a questo punto non crediamo più niente. Quindi, se la tua osservazione, come altre osservazioni, non avessimo preso analizzate o altre osservazioni, sarei prima a dire, aspettiamo un attimino, andiamo a verificare se la rotonda si può fare. La rotonda non si può fare, ora, se è di 50 cm, di 50 metri, di 80 metri, non lo so. Io l'invito che faccio veramente su questo piano, visto che c'è stata la vostra disponibilità 60 giorni fa, o qualche giorno in più, votare adesso contro, accogliendo tra l'altro le prime osservazioni fatte in Consiglio Comunale. Mi ricordo che il consigliere Tajani lo invitai di andare il giorno dopo con l'architetto Galbiate, il segretario, scrivere quelle osservazioni che aveva fatto in bianco, perché non ha detto ok, mi vanno benissimo, domattina se puoi andare in comune a fare queste osservazioni e mettere nero su bianco. Non ho neanche controllato se le sue dichiarazioni erano quelle state riportate, perché credo come è stato fatto e la buona fede del consigliere, però ci deve essere la buona fede da ambe due le lati, altrimenti ragazzi io non so più cosa dire. Sarà la fine dell'anno, avremo il Consiglio Comunale al 31. Però io veramente col cuore vi dico, rivedete la vostra posizione, perché altrimenti vorrà dire che il comportamento che avremo stasera condizionerà il prosieguo del Consiglio Comunale, ma vale perché siamo persone serie. Se dopo 4 ore di discussione dobbiamo votare a favore e contro come siamo partiti, allora dico, cosa discutiamo a fare? Con le risposte che abbiamo dato, perché non avessimo dato le risposte, potevo capirlo. Abbiamo dato le stesse risposte, le stesse osservazioni,
Grazie, signor Sindaco. Passiamo quindi alla votazione delle osservazioni. La prima votazione che andiamo a fare è sull'osservazione d'ufficio, parere favorevole dell'amministrazione comunale. Chi è a favore di questa osservazione? L'osservazione d'ufficio fatta dall'amministrazione comunale. Allora, ecco, rivediamola, ok, segnato tutte. Chi è contrario? Due. Chi si astiene?
dai numeri. Ci siamo tutti. Rubens ha votato a favore, sì. Allora, a favore 19, 2 contrari e 7 astenuti. Mozione approvata. Seconda mozione, osservazione Varisco Mauro. Chi è a favore di questa osservazione? Chi è contrario? Nessuno astenuto. Benissimo. 10 favorevoli, 18 contrari. Sì, osservazione respinta. Passiamo ora alla votazione finale per l'approvazione definitiva. Chi è favorevole? Chi è contrario? E nessuno astenuto. Diciotto favorevoli, 10 contrari. Si vota per l'immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità, grazie. Ok? Sì, c'è un punto tecnico che dobbiamo finirlo in modo, perché è molto importante, no? Quindi passiamo subito al punto 3, adesione alla convenzione tra il Comune di Desio e i comuni dell'ambito territoriale dell'ASM Monza Brianza, istitutiva dell'ufficio unico per l'espletamento delle attività di autorizzazione al funzionamento, sospensione e revoca, nonché di accreditamento delle strutture socioassistenziali ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 2005 numero 1. Do la parola all'assessore Volpe. Silenzio per favore.
Sarò velocissimo.
Assessore Volpe, prego.
Sì. Però parto da lontano. Nel febbraio 2005 sono state trasferite le competenze dalla provincia ai comuni delle funzioni di autorizzazione al funzionamento, sospensione e revoca dell'autorizzazione, nonché di accreditamento alle strutture socio-assistenziali. Di conseguenza, successivamente a questa legge regionale, è stato individuato l'ufficio responsabile al procedimento all'interno del comune, che è la segreteria istituzionale. Ora, con il passaggio dell'ASL, dall'ASL di Milano all'ASL di Monza, di fatto entriamo di diritto a far parte dei comuni che già utilizzano dal 2007 dell'ufficio comune, cosiddetto ufficio comune, che è ubicato a Desio, organizzato per l'esercizio in forma associata delle funzioni che sono state trasferite a suo tempo. Quindi in pratica abbiamo questa grossa opportunità passando ad un ufficio che chiaramente ottimizzerà risorse, tempi e denaro. Di fatto, senza andare a leggere quella che è la convenzione che andiamo ad accettare adesso, che in sintesi è quello che vi ho raccontato, passiamo ad approvare la convenzione fino al 30 giugno 2010. È una proroga questa che porta la chiusura della convenzione precedente, che doveva chiudersi con il 31 dicembre 2009, stata poi portata al 30 giugno 2010 dalla conferenza interdistrettuale dei sindaci. Quindi noi adesso andiamo ad approvare questa convenzione. Le motivazioni che abbiamo detto in premessa, quindi la convenzione tra il Comune di Desio e i comuni nell'ambito territoriale di ASL di Monza, e di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, ma prevede che la copertura dei costi dell'ufficio comune, quello di Desio, sia garantita dalle risorse finanziarie trasferite con vincolo specifico dalla Regione Lombardia all'ASL, e con successivo atto, che con successivo atto provvederà all'erogazione dei fondi destinati al Comune di Limbiate per l'esercizio in forma associata alle funzioni trasferite in materia di autorizzazione eccetera eccetera. Quindi in pratica non comporterà nessuna spesa aggiuntiva per il Comune. Quindi direi, ora dobbiamo passare alla votazione.
Grazie Assessore Volpe. Ha già fatto... No, come avete sentito dalla spiegazione, è più una presa d'atto in modo da arrivare per questi sei mesi e poi ritornare tutti assieme con gli altri comuni a ripetere la convenzione. Io quindi, se non c'è nessun intervento, passerei direttamente alla votazione. Chi è favorevole a questa adesione alla convenzione? Penso tutti, siamo all'unanimità, grazie. C'è l'immediata esigibilità su questo atto, grazie consiglieri. Ci sarebbe, se ne avete voglia di discutere, l'approvazione del regolamento dell'utilizzo del teatro. So che l'ora è tarda, non... Allora facciamo così, no, io cioè, mi scuso, consiglieri, no, consiglieri, facciamo così, io prendo l'impegno che entro metà gennaio facciamo.
Il regolamento è scritto all'ordine del giorno, se lo facciamo, dai.
Facciamo. La facciamo? Dai.
Vabbè, vediamo gli esperimenti.
Allora andiamo avanti, una mezz'oretta, dai.
No, ma che mezz'oretta?
No.
Mezz'oretta. No. Anche 5 minuti.
Ah, beh, sì.
Abbiamo bisogno di votarlo, ragazzi.
Ma chiarito bene di che si tratta. Sì.
Stiamo prendendo più tempo, dai. No,
per evitare la discussione, ha chiarito bene di che si tratta, che non è un regolamento di servizi, è un regolamento del teatro. Quello che
è forse commissione.
Facciamo, consiglieri, sediamoci un momento, dai, che le diamo una lettura, dai. No, una lettura, l'approvazione.
Ma scusate, ma perché 10 minuti perdiamo noi per niente, ogni volta? Io non capisco proprio, dopo 20 anni... Scusa, metti in discussione il punto, no? Stiamo aspettando chi?
Nessuno, siamo qui, siamo tutti pronti.
Ok, illustro io il punto.
Allora, approvazione del regolamento utilizzo teatro comunale. Prego, signor Sindaco.
Okay. Intanto inviterei la dottoressa Cuccio, la dottoressa Basaglisi a venire qui, visto che hanno redatto il regolamento. Il regolamento è andato in commissione, credo che essendo... un regolamento fatto di tanti articoli, chiedo se ci sono delle proposte integrazione, perché è inutile illustrarlo, perché se ci sono già delle richieste andiamo a entrare nel merito delle richieste stesse. Se poi invece si vuole un'illustrazione più articolata, anche perché dato in commissione è stato votato, almeno è preso ad atto.
Preso adatto. E cosa ho detto? Preso adatto cosa vuol dire? Preso? Ok. Io
diamo la parola. Diamo la parola al dottoressa
Basanisi.
Dottoressa Basanisi.
Con lei mi sembra un po' distante. Facciamo
consigliere. Signore consigliere, avete qualche riferimento, qualcosa da dire su questo regolamento?
Non
Non c'è nessun intervento su questo regolamento del teatro? Altrimenti passiamo. La mettiamo in votazione. Va bene. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'unico astenuto, sì. Grazie consiglieri, ci fermiamo a bere un bicchiere di vino assieme e scambiarci gli auguri. Ma dai.
Bene, almeno è andato. Perfetto, fosse sempre così.
Sì, ci sei? Martedì 5, settimana prossima. E no, c'è l'incontro col Vito che avevamo...